Buonasera, benvenuti a questa prima seduta di Consiglio Comunale. Primo Consiglio Comunale post elezioni, quindi un Consiglio Comunale importante con l'insediamento dei consiglieri, il giuramento del sindaco. Do il benvenuto ai concittadini, ai consiglieri comunali neoeletti, al sindaco dei ragazzi che ci onora con la sua presenza. E passo subito la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Pietro Valent.
Presente.
Mauro Visentin. Presente. Silvano Pilosio.
Presente.
Massimo Pischiutta.
Presente.
Daniela Cominotto.
Presente.
Lucio Moss.
Presente.
Dimitri Quaglia.
Presente.
Luca Violino.
Presente.
Laura Battigelli.
Presente.
Antonio Pischiutta.
Presente.
Beatrice Tempini.
Presente.
Alessandra Buttazzoni.
Presente.
Fabio Spitaleri.
Presente.
Claudio Chiapolino.
Presente.
Carlo Toppazzini.
Presente.
Nino Di Luc.
Presente.
Massimiliano Verdini.
Presente.
Tutti presenti.
Bene, il primo punto all'ordine del giorno è la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali con valida degli eletti. La delibera dice questo: proposta di deliberazione, il responsabile del servizio amministrativo e culturale, premesso che nel comune di San Daniele del Friuli si è provveduto in data 2-3 aprile 2023 alle operazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, considerato che secondo quanto disposto dall'articolo 41,1 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di quanto previsto dallo stesso decreto al capo secondo del titolo terzo e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. Visto a riguardo il verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni tenutasi in data 3 aprile 2023, a seguito della quale è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato signor Pietro Valent e sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati. Per la lista Valent sindaco Federica presidente, collegata al candidato eletto sindaco, Daniela Cominotto, Lucio Moss, Luca Violino, Antonio Pisciutta, detto Titti. Per la lista Lega Federica presidente, Valent sindaco, collegata al candidato eletto sindaco, Mauro Visentin, Massimo Pischiutta, Laura Battigelli, Beatrice Tempini. Per la lista Viviamo San Daniele Valent sindaco, collegata al candidato sindaco eletto, Silvano Pilosio, Dimitri Quaglia. Poi è stata eletta Alessandra Buttazzoni, candidato sindaco non risultato eletto. Per la lista San Daniele Bene Comune con Buttazzoni, Fabio Spitaleri e Claudio Chiapolino. Per la lista Siamo San Daniele, Carlo Toppazzini. Per la lista Obiettivo San Daniele 2023, Nino Di Luc. Inoltre è stato eletto Massimiliano Verdini, candidato sindaco non risultato eletto, per le liste Fratelli d'Italia e per la lista San Daniele Libera. Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 successive modifiche e integrazioni recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con particolare riguardo al capo secondo incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità del titolo terzo organi articolo 60 e seguenti visto l'articolo 76 del testo unico numero 570 1960 nullità dell'elezione e sostituzione dell'eletto visto l'articolo 45 del decreto legislativo 267-2000, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali, visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, numero 235 e successive modifiche e integrazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,63 della legge 6 novembre 2012, numero 190, con particolare riguardo al capo quarto incandidabilità delle cariche elettive negli enti locali, articoli 10 ed 11. Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, numero 39, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, numero 190, con particolare riguardo al capo sesto, incompatibilità tra gli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, articoli 11 e successivi. Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, numero 19, successive modifiche e integrazioni, recante disciplina delle elezioni comunali e modifica alla legge regionale 28 2007 in materia di elezioni regionali, con particolare riguardo all'articolo 10, ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi, incompatibilità nel medesimo ente locale. Preso atto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai consiglieri e dal sindaco e depositate in atti attestanti l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 267/2000, numero 235/2012, numero 39/2013 e della legge regionale numero 19/2013. Ravvisata la regolarità della condizione di eleggibilità del sindaco e di tutti i consiglieri proclamati eletti, ritenuto doveroso procedere per la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale in seguito alle elezioni tenutesi il 2 e 3 aprile 2023, dato atto che con la presente proposta si rilascia il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del primo comma dell'articolo 49 decreto legislativo 18.8.2000 numero 267, propone di convalidare in seguito alle operazioni elettorali tenutesi in data 2 e 3 aprile 2023 l'elezione alla carica di sindaco del signor Pietro Valent e di consigliere comunale dei signori candidati per la lista Valent sindaco: Daniela Cominotto, Lucio Moss, Luca Violino, Antonio Pischiutta, detto Titti. Per la lista Lega Federica Presidente, Mauro Visentin, Massimo Pischiutta, Laura Battigelli, Beatrice Tempini. Per la lista Viviamo San Daniele, Silvano Pilosio, Dimitri Quaglia, Alessandra Buttazzoni. Poi per la lista San Daniele Bene Comune con Buttazzoni, Fabio Spitaleri e Claudio Chiapolino. Per la lista Siamo San Daniele, Carlo Topazzini. Per la lista Obiettivo San Daniele 2023, Nino Di Luc. E Massimiliano Verdini per le liste Fratelli d'Italia e San Daniele Libera. Di demandare al responsabile del servizio amministrativo e culturale, per quanto di competenza, l'esecuzione della presente deliberazione, dando la necessaria e tempestiva comunicazione alla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politica dell'Immigrazione, Servizio Elettorale, Consiglio delle Autonomie Locali di Udine e dalla Prefettura di Udine. Di conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 1,19 della legge regionale 11 dicembre 2003, numero 21 e successive modifiche e integrazioni. Su quanto dichiarato c'è qualche intervento? Qualche rilievo? No? Se non ci sono rilievi, pongo in votazione la delibera verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali con valida degli eletti. Chi è favorevole? All'unanimità. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? All'unanimità. La delibera è approvata. Punto 2. Giuramento del sindaco e comunicazione relativa alla nomina della giunta comunale. Io Pietro Valente, eletto sindaco di San Daniele del Friuli nelle elezioni del 2 e 3 aprile 2023, giuro di osservare con lealtà la Costituzione italiana. Io Pietro Valente, eletto sindaco di San Daniele, de selezione dal 2 e 3 di avril, appena passato, osuri di rispettare con lealtà la Costituzione italiana. Grazie. Con decreto sindacale numero 3 del 12 aprile 2023 ho nominato la giunta comunale. La giunta comunale è così composta. Valent Pietro sindaco con esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: bilancio, personale, affari generali, urbanistica. Visentin Mauro, assessore comunale e vice sindaco. a cui si conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: lavori pubblici, edilizia privata, ambiente ed energia, viabilità, sicurezza e polizia locale. Come noto, Daniela, assessore comunale, a cui si conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: politiche sociali, politiche per la persona, politiche per il centro anziani, pari opportunità. Pilosio Silvano, assessore comunale, a cui si conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: sport, turismo, relazioni con le comunità nazionali ed internazionali, sviluppo ciclabilità, proloco ed eventi. Pischiuta Massimo, assessore comunale, a cui si conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: cultura, biblioteche e musei, istruzione. Battigelli Laura, assessore comunale, a cui si conferisce delega per l'esercizio delle seguenti funzioni politico-amministrative: attività produttive e comparto agroalimentare, politiche per il territorio e per le imprese. Con altro decreto sindacale ho conferito delle deleghe ai consiglieri comunali. Al consigliere comunale Antonio Pischiutta ho conferito la delega per l'espletamento di progetti e programmi relativi a attività politico-amministrative in materia di borghi e frazioni. Al consigliere Lucio Moss, con rilevanza interna, per l'espletamento di progetti e programmi relativi ad attività politiche amministrative in materia di sanità. Al consigliere comunale Dimitri Quaglia, per l'espletamento di progetti e programmi relativi ad attività politico-amministrative in materia di patrimonio e manutenzione. Al consigliere comunale Luca Violino, per l'espletamento di progetti e programmi e relative attività politico-amministrative in materia di protezione civile, transizione digitale e innovazione tecnologica. Al consigliere comunale signora Beatrice Tempini, per l'espletamento di progetti e programmi relative attività politico-amministrative in materia di politiche giovanili, tutela e benessere degli animali. Quindi questa è la squadra di governo con la Giunta e i consiglieri comunali che affiancheranno la nostra attività. Vi do ora lettura del programma amministrativo. Principi condivisi. Questo è il programma che abbiamo presentato durante le elezioni, durante prima della campagna elettorale, è stato depositato e sul quale ci siamo presentati ai cittadini. Principi condivisi. Il Comune ha come interlocutori privilegiati i propri cittadini e le comunità locali. Il Comune è l'ente più vicino ai cittadini, a questi essi si rivolgono, in esso si riconoscono e si identificano. La famiglia è al centro dell'azione amministrativa, quale pilastro fondamentale della comunità. L'amministrazione comunale tutela la famiglia in una logica di servizi che mirano al benessere sociale ed economico dei cittadini e alla soddisfazione dei loro bisogni in ogni fase della vita. L'amministrazione favorisce i nuclei familiari stabilmente residenti nel territorio comunale con precise e puntuali prescrizioni rese possibili da specifici regolamenti attuativi per l'assegnazione dei servizi stessi. L'amministrazione comunale salvaguarda l'identità culturale e tradizione del nostro territorio in armonia con lo sviluppo tecnologico ed economico. L'amministrazione comunale promuove iniziative volte a garantire la partecipazione dei giovani sia alla vita amministrativa che civica, nell'ottica di garantire il loro fattivo coinvolgimento ed un costante ascolto. Il mandato amministrativo, in continuità con il precedente, sarà caratterizzato da una costante presenza del sindaco e degli amministratori tra la gente e le associazioni per avere un rapporto il più diretto possibile, utile a migliorare l'ascolto e per recepire la sussistenza di particolari problematiche sul territorio e suggerimenti, ma anche utile per fornire informazioni circa le attività e progettualità dell'amministrazione. Quindi la mappa dei bisogni deve tener conto di una logica di servizi che mirano al benessere sociale ed economico, alla sicurezza del cittadino, al sostegno della famiglia quale pilastro della società, ai lavoratori soprattutto se svantaggiati dal rischio di emarginazione sociale, alla piccola impresa e dell'artigianato quali motori di crescita per la comunità, alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente quali beni inalienabili per lo sviluppo dei cittadini e dell'identità culturale quale segno identificativo della comunità. Il nostro impegno proseguirà nello snellimento della macchina amministrativa. Progetteremo il prossimo quinquennio di amministrazione tenendo conto di nuovi scenari geopolitici con un'impronta netta e decisa in favore della nostra gente con spirito di rinnovamento e di innovazione. Il programma si incentra attorno a tre macro aree. 1. Rilancio del comune in ambito regionale come luogo della cultura, tradizione e crescita economica. Obiettivo che presuppone di dover mantenere ed incrementare le sinergie con i comuni limitrofi e la comunità collinare. 2. Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, in modo da renderla più efficiente e vicina alle esigenze del cittadino. Obiettivo già avviato che necessita di alcuni affinamenti a totale chiusura dell'esperienza negativa dell'UTI, del rilancio della comunità collinare quale ente locale intermedio e della ricostituzione dell'ente provincia improvvidamente abolito durante l'amministrazione Serracchiani. 3. Interventi concreti nei settori dell'economia, della sicurezza, della viabilità, della sanità, dell'assistenza sociale, dell'ambiente, dell'aggregazione giovanile, dell'associazionismo e della cultura. Programmazione e bilancio. L'amministrazione comunale ha come obiettivo l'interesse pubblico, la salvaguardia del territorio ed il soddisfacimento dei bisogni del cittadino attraverso l'erogazione di servizi di qualità e dal minor costo possibile per l'utente. A tale scopo, prima di tutto, bisogna potenziare i sistemi di comunicazione, creare procedure di massima trasparenza e dialogo come caratteristica innovativa della nostra volontà nell'agire. Verrà mantenuto l'obiettivo di garantire una presenza attenta e costante degli amministratori sul territorio. È previsto un potenziamento dei sistemi informatici e di rifacimento del sito web del Comune, in modo da permettere al cittadino di spettare un maggior numero di stanze in remoto. Verrà mantenuta ed estesa la positiva esperienza dell'ampia condivisione delle scelte delle commissioni consultive e dei comitati di borgo e frazione. Verrà garantita la crescente motivazione nei rapporti lavorativi ed umani con i collaboratori a tutti i livelli della macchina comunale, ritenendo la separazione dei ruoli tecnico-politici un pilastro del buon funzionamento della pubblica amministrazione, nell'interesse del cittadino e del dipendente pubblico, protagonista indispensabile di ogni progetto di rinnovamento. Urbanistica e lavori pubblici. La dettagliata ricognizione del patrimonio immobiliare comunale realizzata nell'ultimo quinquennio, la relativa mappatura dei costi di gestione e di mantenimento ci permetterà di continuare nell'intervento di efficientamento e riatto. Separazione tra costi ordinari e straordinari per poter intervenire in modo migliore in funzione degli adeguamenti richiesti dalle nuove normative per ottimizzarne la fruibilità. Definizione delle precedenze dal punto di vista del peso sociale per gli interventi da effettuare su scuole, strade, marciapiedi, impianti sportivi, strutture per le attività sociali, arredo urbano, fognature e depurazione, illuminazione pubblica e quant'altro di competenza comunale. Massima attenzione sarà posta ad esempio al proseguimento del programma di abbattimento delle barriere architettoniche, PEBA, per le persone maggiormente svantaggiate della comunità, per la rimozione degli ostacoli alla percorribilità pedonale automobilistica della città, per il risparmio energetico puntando sulle soluzioni a basso consumo e compatibili con l'ambiente. Ormai è assodato che la parte residenziale, produttiva e commerciale di maggior rilievo è collocata ai pendici sud del Colle, svuotando di fatto il centro storico che ha bisogno di un nuovo rilancio tenendo conto delle moderne esigenze turistiche, come si conviene per un centro culturale storico di pregio. Vitale sarà l'incremento di negozi e laboratori per la produzione di prodotti tipici della tradizione nostrana, incentivando chi imprende e affitta locali. Questa azione deve essere accompagnata dall'armonica sistemazione dell'arredo urbano, conservando e valorizzando l'immagine di un contesto il più unitario e gradevole possibile, in linea con quanto già progettato nel precedente mandato. Oltre alla cura doverosa per il centro storico, sarà posta attenzione anche ai borghi e alle frazioni, recupero degli edifici esistenti di pregio in tutto il comune per poter salvaguardare al meglio anche la memoria storica delle nostre radici. Nel precedente mandato abbiamo già progettato e finanziato il riatto di tutte le scuole del territorio. Verrà data assoluta priorità all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico per garantire la sicurezza e il benessere di studenti ed operatori. Verrà avviato un percorso di project financing per il rinnovamento completo dell'illuminazione pubblica. Anche se molto è già stato fatto nel precedente mandato, sarà tuttavia necessario il coinvolgimento di un privato per accelerare i tempi di attuazione del progetto. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini, pedoni ed automobilisti, abbattendo allo stesso tempo drasticamente i consumi a carico dell'ente e quindi dei cittadini. Verrà avviato un piano di riatto dei cimiteri, nel dettaglio, cimitero del capoluogo, risoluzione del problema delle infiltrazioni negli oculi interrati. Cimitero del capoluogo, cimitero di Villanova e di Cimano, riatto dell'intero impianto elettrico con luci votive a LED, impianto fotovoltaico, illuminazione interna ed esterna, sistemazione videosorveglianza del parcheggio. Armonizzazione e regolamento cimiteriale per i tre cimiteri, capoluogo Villanova e Cimano. In termini di opere pubbliche che impattano direttamente sulla qualità dei servizi erogati al cittadino, verranno ultimati i cantieri relativi a Biblioteca Moderna, Archivio Comunale, Monte di Pietà, Piazza 4 Novembre, Viabilità di Bronzacco. Per quanto attiene al centro storico, abbiamo nel cassetto un importante studio di fattibilità per la sua riqualificazione, che tiene conto sia della viabilità e dell'uso degli spazi che dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica, oltre che quelle delle tipologie da utilizzarsi per la pavimentazione e la definitiva sistemazione delle sottostrutture, acquedotto, fognature, reti gas, elettriche e telecomunicazioni. A fianco di questo studio l'amministrazione uscente ha anche realizzato un progetto di fattibilità relativo alla pubblica illuminazione e dall'illuminazione artistica del centro storico e dei suoi monumenti. Come detto in precedenza, verrà mantenuta un'importante campagna di riqualificazione per quanto attiene alle asfaltature delle vie, la sistemazione di marciapiedi ed il potenziamento della pubblica illuminazione con installazione di impianti a LED in diverse vie della città e delle frazioni. Sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica verrà attuato il Biciplan, piano del settore dei trasporti che rappresenta il quadro delle azioni di diversa natura e complessità promossi dal Comune o da altri enti istituzionali, che ora è in fase di validazione da parte della Regione, come altrettanto importante l'approvazione definitiva della variante numero 93, che oltre ad occuparsi della manutenzione e reiterazione dei vincoli ha previsto anche alcune modifiche alle norme di piano e dalla zonizzazione. Per quanto attiene la valorizzazione del territorio, vale la pena citare l'attuazione dei già progettati programmi Tiliment Water, CLAPS e PSR 16.5, che hanno permesso di ripristinare e valorizzare alcuni ambiti rurali a ridosso del tagliamento, oltre ad aree che erano lasciate in abbandono, come quelle in Cimano, a lato della ferrovia. Per la frazione di Cimano si proseguirà con la realizzazione di un percorso ciclopedonale di circa 725 metri che collega l'inizio del centro abitato della frazione fino alla chiesa, ipotizzando un secondo lotto che sviluppa il collegamento ciclabile dalla frazione fino alla nuova passerella ciclabile, finanziata dalla Regione, che verrà realizzata in prossimità dell'emissione dell'Edra nel tagliamento e che collegherà così i comuni di San Daniele del Friuli e Maiano. Grazie allo studio di fattibilità della relazione tecnica commissionata a fine 2021, siamo ora in grado di delineare tre possibili scenari e conseguentemente tre piani economico-finanziari per risolvere il problema della piscina, ovvero demolizione e restituzione del Prato Verde, ultimazione del progetto introducendo la variante di una vasca all'aperto, ultimazione del progetto originale. Sul tema la città si è già espressa con 1.200 preferenze sulla soluzione 2 e contemporaneamente altri 7 comuni contigui hanno approvato nelle rispettive giunte una delibera a sostegno del progetto di riatto della soluzione 2, quella 2 vasche interne ed una esterna. Questi elementi costituiranno una forte leva in una prossima contrattazione con la Regione per un'opera che diventerà così di area vasta, dando risposta ad un ampio bacino d'utenza sovracomunale. Attività produttive. La crescita economica del territorio non può prescindere dal distretto agroalimentare e dalla valorizzazione delle eccellenze locali. San Daniele deve mantenere un ruolo primario quale centro nevralgico a livello sovracomunale per la realizzazione ed il raggiungimento di una pianificazione che promuova il sistema friulano a livello nazionale ed internazionale. Indispensabile la formazione di figure professionali nel settore agroalimentare e turistico attraverso la predisposizione e promozione di corse, conferenze e congressi. Ruolo fondamentale per la crescita economica e sociale riveste anche il settore dell'artigianato, della piccola e media industria e del commercio non legato al comparto agroalimentare. L'amministrazione a tal proposito deve ricoprire un ruolo di supporto snellendo procedure di insediamento e creando servizi idonei a favorire la velocità nell'espletamento delle pratiche burocratiche per il comparto produttivo. Qui abbiamo appena vinto come SUAP il premio regionale, proprio notizia di settimana scorsa. In riferimento alle attività produttive e dal settore economico generale, il precedente mandato è stato caratterizzato da una notevole complessità dovuta all'avvento del Covid-19 e del quadro di emergenza che ha notevolmente impattato su tutto il tessuto produttivo. In questo contesto l'amministrazione si è attivata mettendo a disposizione ingenti risorse proprie che si sono affiancate a quelle dello Stato e della Regione per sostenere le imprese sia attraverso contributi una tantum per mezzo di appositi bandi, sia riducendo la TARI che è diminuita a seconda del tipo di imprese fino all'80%. Verrà mantenuta l'iniziativa Restiamo a San Daniele, attivata assieme ai commercianti durante il periodo pandemico e mirata a far crescere la consapevolezza tra i sandanielesi di quanto sia importante sostenere con le proprie spese le piccole attività presenti sul territorio. Il Comune, assieme ad altri player del territorio, sia prima che post pandemia, ha agito su più fronti per far tornare l'attenzione del pubblico sulla nostra città e quindi sviluppare e potenziare l'incoming di turisti e visitatori. L'amministrazione supporterà pertanto lo sviluppo di attività produttive esistenti, come anche l'insediamento di nuove, utilizzando gli strumenti urbanistici a disposizione come le autorizzazioni agli ampliamenti in deroga, l'approvazione di piani attuativi e l'introduzione di varianti urbanistiche. Servizi sociali. La nostra azione di governo metterà al centro la famiglia, riconoscendola quale pilastro fondamentale della nostra comunità. Al suo interno si sviluppa l'educazione dei figli, la crescita sociale ed economica e il contenimento delle forme di bisogno legate alle varie fasi della vita. E questo è ciò che noi intendiamo tutelare e supportare con piena convinzione. La famiglia sarà tutelata attraverso l'erogazione di servizi e di interventi a domanda individuale, modulando tariffe ed esenzioni, privilegiando le famiglie e i cittadini regolarmente residenti sul territorio comunale. Nella stessa ottica di tutela della famiglia, rilanceremo concretamente la figura di ruolo socioeducativo delle persone anziane, sia nel contesto familiare che in quello della comunità. Interpreteremo con questa filosofia la casa di riposo e il centro per anziani, puntando a renderli veri luoghi di inclusione e valorizzazione delle persone anziane. In particolare, per il centro anziani, l'amministrazione uscente ha selezionato un partner del privato sociale per redigere lo studio di fattibilità sulla conclusione dei lavori di reato e contestuale avvio di una nuova gestione in favore di utenti anziani fragili. Verrà mantenuta la stretta collaborazione con il servizio sociale dell'ambito per trovare soluzioni a famiglie di anziani in difficoltà. Auspichiamo che la figura del nonno vigile possa essere utilizzata anche in altri ambiti di controllo e sicurezza dei minori, come ad esempio il presidio dei giardini pubblici dedicati alle attività ludiche, in accordo con le associazioni che manifesteranno la disponibilità. Verso i minori e i giovani del nostro comune va posta grande attenzione, visto che rappresentano il futuro della comunità, tutelando e promuovendo i loro bisogni, favorendo aggregazioni e circoli giovanili, infondendo valori certi di identità culturale e sociale nell'ottica della loro crescita civica. Abbiamo perciò intenzione di mantenere l'offerta delle borse lavoro giovani e del servizio civile attivati dall'amministrazione uscente. Verranno mantenute e sostenute le iniziative volte a combattere il bullismo in tutte le sue forme e la violenza di genere. L'attività amministrativa deve poi andare nella direzione di una maggior considerazione delle persone diversamente abili. Oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche, cosa doverosa in una società avanzata come la nostra, merita attenzione l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, favorendo il loro inserimento, creando una cultura dell'integrazione che parta dalla scuola e che si estenda anche ad altri ambiti della comunità. L'amministrazione comunale deve tenere in principale considerazione i cittadini italiani residenti nel comune, senza però ghettizzare gli stranieri regolari che vivono e lavorano per la nostra comunità, mettendo in atto una politica di integrazione, evitando che queste persone formino delle comunità chiuse ed impermeabili, attuando anche dell'integrazione dei diritti come soprattutto dei doveri, nell'osservanza delle leggi e della cultura di chi li ospita. Pensiamo che solo un rispetto reciproco delle culture porti a una vera integrazione. Dunque è compito dell'amministrazione comunale favorire tutte quelle iniziative volte a questo scopo. L'amministrazione non tollererà l'insediamento di associazioni elusive delle regole vigenti. La salvaguardia e la tutela dell'ospedale cittadino e dei relativi servizi correlati continueranno ad essere un nostro preciso impegno nei confronti dell'intera comunità. Ci adopereremo per supportare la Regione Friuli Venezia Giulia e l'azienda sanitaria su ogni possibile soluzione che possa superare l'annoso problema dei primari a scavalco e di una maggiore autonomia dell'ospedale Sant'Antonio. Siamo sulla buona strada, quasi tutti i primariati a scavalco sono stati risolti, ma manca ancora qualcosa. Scuola. Nel nostro modo di intendere la società e le istituzioni, l'amministrazione comunale deve tenere sempre presente che il futuro è rappresentato dalle nuove generazioni. Fondamentale è l'impegno per fare in modo che la maggioranza dei bambini in età scolare si iscriva e resta iscritti nei plessi scolastici del territorio comunale. Per raggiungere questo obiettivo sarà opportuno concertare soluzioni condivise con le famiglie di appartenenza dei bambini e gli istituti locali. Oltre a questo sarà posta maggiore attenzione a tutti i servizi complementari, mense, doposcuola, attività di sostegno pomeridiane e scuolabus. La prima infanzia ha bisogno di servizi e strumenti tali da favorire le esigenze familiari e occupazionali dei genitori e lavoratori, favorendo la creazione, il miglioramento e il potenziamento di asili nido anche a carattere privato e le scuole materne, istituzioni indispensabili, sicure e protette per i minori, volte ad una crescita psicofisica adeguata. In generale la scuola deve tornare ad essere la fucina dei nuovi San Danielesi, dove devono essere ripristinate tutte le usanze della nostra tradizione, festa della mamma, festa del papà, recite natalizie. Sul piano della scuola l'amministrazione nel quinquennio 18-23 ha posto grande attenzione al tema della sicurezza, del comfort e dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici, a partire dalle scuole primarie del capoluogo, per le quali sono state recuperate tutte le risorse necessarie, utile alla completa ristrutturazione delle stesse, sia sotto l'aspetto della sicurezza sismica, che sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico e del conseguente miglioramento del comfort per studenti e docenti. Durante il mandato ci si è dedicati anche allo sviluppo di studi progettuali per la riqualificazione delle scuole secondarie di primo grado del capoluogo e primarie di Villanova, recuperando anche tutti i finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere. Non si sono trascurate nemmeno le scuole per l'infanzia e l'asilo nido, che sono state oggetto di opere di manutenzione. Supporto finanziario, mediante contributi per l'attività ordinaria e o progetti specifici, verrà garantito al comprensorio scolastico, al Manzini, alla scuola dell'infanzia Ugolarice ed anche all'associazione dei genitori. L'ISIS Manzini, scuola di riferimento per il territorio collinare, nonché fucina di talenti e fiore all'occhiello del tessuto scolastico udinese, necessita di un intervento mirato di efficientamento energetico e di interventi mirati per il miglioramento della logistica interna, per il recupero di spazi vitali necessari alla crescita dell'istituto. Con questa consapevolezza l'amministrazione dovrà proseguire i rapporti già avviati con Regione ed enti di decentramento regionale ai fini di concretizzare gli obiettivi di potenziamento del plesso scolastico. Cultura e turismo. Il nostro impegno in campo culturale e turistico si manifesterà con un cambio di approccio, intendendo il supporto alle attività culturali come un investimento mirato al miglioramento dell'immagine di San Daniele ed anche come strumento idoneo allo sviluppo economico della città. La Biblioteca Guarnelliana e il suo patrimonio deve essere valorizzata attraverso progetti che coinvolgano anche i comuni limitrofi, creando sinergie adatte a offrire al turista un pacchetto di soggiorno più ampio, inserendo il territorio, l'arte, il benessere, la storia e i sapori, formando a tal proposito figure professionali nel campo dell'operatività turistica che possano tradursi in nuove occupazioni. Va inoltre incentivato, valorizzato e promosso accanto alla produzione agricola anche l'artigianato tipico di qualità e le manifestazioni della tradizione locale. Naturalmente queste opportunità vanno sviluppate attraverso un forte collegamento con le realtà del settore e degli operatori privati, ove all'amministrazione spetta il compito della valorizzazione del territorio, mentre agli operatori privati spetta l'offerta di servizi di base, competitivi, all'altezza della domanda e delle esigenze dei flussi turistici moderni. Evidente il beneficio economico e d'immagine indotto dall'ospitare grandi eventi. In tal senso San Daniele ospita diverse manifestazioni che dovrebbero diventare nuovamente appuntamenti di rilevanza nazionale ed internazionale, metro del successo della nostra città. Queste manifestazioni vanno sostenute e rilanciate fornendo aree attrezzate per lo scopo, senza dimenticare tuttavia i piccoli eventi presenti nei borghi e nelle frazioni, che contribuiscono a rendere vivo il senso di appartenenza alla comunità sandanielese. Per supportare sia le manifestazioni che i piccoli eventi bisogna perseguire la via del fare sistema tra amministrazione, privati ed associazioni, in un'ottica di rilancio della zona collinare. Fondamentale anche aprire il centro storico al più ampio ventaglio di iniziative possibili, fornendo alla piazza le infrastrutture necessarie per essere messe a disposizione di associazioni ed enti organizzatori di eventi. Il settore culturale è stato molto seguito dalla precedente amministrazione, in particolare, come auspicato ad inizio mandato, attraverso la valorizzazione del patrimonio guarnelliano. Tra i tanti progetti realizzati vanno citate le copie del Dante guarnelliano, realizzate su carta fatta a mano nelle medesime dimensioni dell'originale, e completate con le dorature fatte a mano dai miniatori di Scriptorium Foro Iuliense, che poi sono state presentate a Roma presso la Camera dei Deputati, a Toronto presso l'Istituto Italiano di Cultura e la Toronto University, ed infine al Parlamento Europeo, dove una copia è stata donata affinché venga esposta alla Casa della Cultura Europea di Bruxelles. Tali progetti di valorizzazione, come l'ultimo realizzato che ha riguardato la Bibbia bizantina, resteranno tra gli obiettivi del prossimo mandato. Importante anche la sistemazione del materiale librario che da anni era stato lasciato ammassato in disordine presso l'ex Ipsia, per il quale si è provveduto ad una prima fase di cernita e poi di catalogazione. In ambito culturale, altro ruolo importante verrà svolto dal Museo del Territorio. Vale poi la pena citare il ritorno a San Daniele del 2023 di Folkest, che rappresenterà un evento culturale di primo livello, tanto da arrivare primo nella graduatoria dell'apposito bando regionale, capace di attrarre pubblico locale ed internazionale, oltre che artisti di riconosciuta fama. Per quanto attiene il turismo, portiamo dicendo che nel 2022 San Daniele ha ricevuto il premio Italia Destinazione Digitale, risultando la miglior meta turistica per l'offerta enogastronomica. È un premio che certifica il lavoro svolto negli ultimi anni, durante il quale si è lavorato a 360 gradi e con un vero gioco di squadra per far parlare di San Daniele in regione, ma anche in ambito extra regionale ed estero, come meta che offre tante opportunità sotto l'aspetto enogastronomico, ma anche sotto l'aspetto culturale, artistico ed ambientale. Mentre nel 2021 la rivista Metropolitan ha certificato la città di San Daniele come il borgo più visitato del Friuli, con una media di 1.500 visitatori al giorno. Andrà sostenuta la Proloco San Daniele nel suo palinsesto di eventi che nel recente passato hanno attratto buon pubblico, e con la Proloco ed il Consorzio del Prosciutto ho organizzato l'edizione di Area di Festa e Area di Friuli Venezia Giulia, che soprattutto post pandemia hanno riscosso grande successo di pubblico. L'amministrazione continuerà a sostenere anche la Pro Villeneuve per le sue attività ed in particolare per la Sagra di Villeneuve, indiscutibilmente un evento enogastronomico con grande successo di pubblico. L'Unione Nazionale Prolocco d'Italia ha attribuito nel 2019 il marchio Sagra di Qualità grazie al prodotto tipico dei tagliolini al San Daniele. Durante il precedente mandato si è sostenuto l'avvio del progetto Wheelie Bike per favorire l'attrazione verso i turisti delle due ruote, un turismo lento e più sostenibile, capace di far conoscere e godere il nostro territorio sotto molteplici aspetti, ed in particolare sotto l'aspetto della bellezza dell'ambiente che ci circonda, allargando la pedalata anche ai comuni contermini, che assieme a San Daniele formano un ambiente unico e meraviglioso. Si pensi al Tagliamento, alle colline, ai corsi d'acqua e ai castelli presenti in questo fazzoletto di territorio collinare. Sport e associazionismo. Associazionismo e sport rivestono un ruolo fondamentale per la comunità ed in particolare per la crescita psicofisica dei nostri giovani e momento di aggregazione e benessere per adulti ed anziani. Particolare riguardo sarà posto verso quelle associazioni sportive che sanno catalizzare l'interesse dei giovani e per essi investono parte consistente di tempo e di risorse. Importante resta stabilire convenzioni dettagliate con le società che usufruiscono di impianti sportivi e immobili pubblici. Una grande risorsa per la nostra comunità sono le associazioni di volontariato in campo sociale, d'arma e di aggregazione, alle quali va tutta la nostra riconoscenza e sostegno. Infatti esse vanno valorizzate e coinvolte in modo efficace in tutte le manifestazioni che hanno luogo presso la comunità. Importante è stato il sostegno dell'amministrazione all'associazionismo, con l'erogazione di circa 500.000 euro di contributi nel periodo 18-22 e che sono andati a supporto delle attività e dei progetti di volta in volta presentati. Una cifra importante che ha aiutato molte di queste associazioni a perseguire i propri scopi sociali e a realizzare molte attività in favore della popolazione. Inoltre l'amministrazione continuerà a sostenere i grandi eventi sportivi, si ricorda uno fra tutti la realizzazione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia 2020, che avranno grande successo sia sotto l'aspetto meramente sportivo sia in termini di pubblico e di attrattività del nostro territorio. Importante sarà il mantenimento delle giornate dello sport, evento da calendarizzare stabilmente con le scuole, che vedranno coinvolte società sportive e scuole, così da aiutare i giovani ad incontrare uno o più sport verso i quali avviarsi. Anche la scelta attuata nel 2022 di sostenere attraverso un bando la realizzazione dei centri estivi da parte delle società sportive, delle associazioni e delle parrocchie si è rivelata vincente grazie all'ampio coinvolgimento dei ragazzi, anche in attività multidisciplinare. Le esperienze del modello attuativo troveranno applicazione anche negli anni futuri. Abbiamo appena realizzato l'incontro con le società sportive e dato via al bando, per cui viene già ricandellarizzato e potenziato. Sotto l'aspetto infrastrutturale si è voluto recuperare il piano interrato del palazzetto dello sport affinché divenga nuovamente luogo idoneo alla pratica di attività sportive e si è completamente ristrutturata la palestra delle scuole elementari. Presso l'area verde antistante il lago sono state installate alcune attrezzature utili per la pratica dell'esercizio fisico. Nel prossimo mandato investiremo per migliorare il percorso attorno al lago che viene utilizzato dalla cittadinanza per camminato fitness. Valuteremo altresì la possibilità di erogare alcuni servizi a supporto dei visitatori. Immigrazione, sicurezza e ordine pubblico. L'amministrazione comunale, nel massimo rispetto delle normative vigenti, deve contrapporsi in modo fermo all'immigrazione irregolare, deve diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità che le persone irregolarmente presenti sul territorio possano permanervi vivendo ai margini della società, attraverso espedienti o sfruttando il servizio sociale a discapito dei residenti regolari. In considerazione della straordinaria consistenza del fenomeno migratorio, degli ultimi anni saranno presi tutti i provvedimenti idonei a limitare la quantità e la durata della permanenza delle persone straniere che si introducono nel nostro territorio per motivi diversi da quelli turistici, di lavoro o di salute, al fine di preservare il normale equilibrio della popolazione e fisionomia sociale e culturale di ogni zona, borgo, frazione o via della nostra cittadina. Ovviamente braccia aperte e grande supporto per chi scappa dalle guerre come gli amici ucraini che stiamo ospitando presso il centro anziani ed altre zone della città. Sarà invece massimo sforzo di tutta l'amministrazione comunale procedere ad integrare le persone straniere regolari che vivono e lavorano presso la nostra comunità in un'ottica di rispetto delle leggi, dei regolamenti, della cultura e dei costumi della nostra società. Per implementare la sicurezza del nostro comune è necessario intervenire per ottenere una maggior presenza di vigilanza urbana. Saluto e ringrazio la presenza il comandante della Polizia Locale Lezzi. Proponiamo un maggior presidio di polizia urbana per quanto riguarda le manifestazioni e gli eventi pubblici, l'osservazione e la protezione dei minori, la prevenzione di bivacchi e accampamenti e l'interruzione di attività di elemosina, moleste o di attività ambulanti irregolari. Importanza riveste anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica in tutti quei luoghi tuttora carenti o serviti da un sistema luminoso insufficiente e obsoleto, centrando così vari obiettivi: sicurezza, valorizzazione dell'ambiente cittadino e risparmio energetico. Opportuno sarà anche formare ed equipaggiare in modo adeguato i volontari ad integrazione delle forze dell'ordine per svolgere servizi di basso profilo, come il presidio di varchi per eventi o manifestazioni, la custodia di particolari strutture pubbliche o il controllo di zone delimitate durante le ore notturne e di segnalazione di situazioni di degrado e inciviltà. Grande importanza riveste anche la protezione civile, soprattutto alla luce del nuovo piano comunale, che deve essere promossa tra i giovani per avere un ricambio generazionale e una presenza costante di personale, in modo da essere pronti a qualunque evenienza o calamità. Verrà potenziato il già efficiente sistema centralizzato di videosorveglianza, utile alla lettura delle targhe e alla sorveglianza di aree sensibili. Ambiente. L'ambiente rappresenta un tema di interesse e notevole impatto sulla popolazione residente, soprattutto nei confronti del passaggio del paesaggio che ci circonda. L'estetica, la tutela della salute e lo sviluppo di tutti gli insediamenti, siano essi residenziali, produttivi o infrastrutturali. Purtroppo, spesso l'attenzione degli amministratori verso la protezione dell'ambiente viene vista come una riparazione del danno dopo aver già deturpato il territorio, con il risultato che non sempre si riesce a porvi rimedio. La nostra proposta vuole evitare che si compiano scelte scellerate, a volte irresponsabili, come la cementificazione selvaggia da parte di speculatori, i quali pensano soltanto ai propri profitti a discapito dell'ambiente e della salute delle persone. Per una logica di equilibrio e tutela ambientale del territorio comunale sarà necessario continuare a porre grande attenzione al piano regolatore, volto a far crescere il comune in modo armonico, razionalizzando la disposizione tra insediamenti abitativi e produttivi, valorizzando tutto il territorio che ci circonda, ponendo attenzione alla pulizia di sentieri, scogli piovani naturali e curando maggiormente il verde pubblico. Sarà severamente contrastato e punito l'abbandono di materiali di vario tipo ai bordi delle strade, nei boschi, nei prati, in qualunque posto dove non è consentito, in modo da dare ai residenti e ai turisti il senso di un comune pulito ed accogliente. Sarà decisa anche la nostra posizione verso quelle opere che deturpano in maniera irrimediabile il nostro patrimonio territoriale, di cui il Tagliamento è protagonista, osteggiando fermamente interventi come le casse di espansione e la traversa di Pinzano. Sono già state messe quasi nel dimenticatoio, ma vigileremo. La raccolta differenziata va mantenuta e sostenuta, incentivandola mediante progetti mirati di educazione e formazione grazie al supporto dell'ente gestore. La giornata ecologica, a seguito delle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid-19, ha trovato una nuova formula, la camminata ecologica. Oltre all'evento annuale organizzato dal Comune, verranno incentivate e premiate le iniziative di singoli cittadini e famiglie nel corso dell'intero anno solare. Oggi, ad esempio, ci sono state l'Associazione dei Cacciatori che ha svolto un'importante giornata di raccolta rifiuti. L'amministrazione ha patrocinato l'iniziativa e si è resa disponibile in supporto con un po' di logistica. La certificazione ISO 14001 EMAS è un fiore all'occhiello che la nostra città può vantare da lustri. Per tale motivo, oltre ad essere mantenuta ogni anno, verranno definite delle azioni volte a migliorare i già positivi indicatori. Energia. L'amministrazione che ha governato la città nel quinquennio 18-2023 ha garantito la costituzione della prima comunità energetica, CER, della regione, la seconda in Italia. Grazie a questo importante traguardo la nostra città è balzata all'attenzione dei media e delle riviste di settore. È nostra ferma intenzione incentivare la transizione ecologica e promuovere altre iniziative volte alla decarbonizzazione del nostro territorio, con un progressivo passaggio a fonti di energia rinnovabili. Dopo le scuole primarie del capoluogo, la palestra di Scherma e il centro di aggregazione giovanile di Villanova, sono previsti altri impianti, di cui l'amministrazione dispone già di studi di fattibilità e contributi, Regione, Recoce e Comunità Collinare, il Monte di Pietà, le scuole secondarie, l'archivio comunale, la sede della protezione civile. Per quanto concerne il programma di abbattimento dei costi, verrà avviato entro il primo anno un percorso di project financing per sostituire tutti i corpi dell'illuminazione pubblica. Successivamente, con lo stesso strumento o con fondi opportuni, verranno valutati progetti di efficientamento di altri edifici comunali, ad esempio palestre, utilizzando studi di fattibilità già commissionati e disponibili. Viabilità e trasporti. Per quanto attiene la viabilità, oltre alle già citate manutenzioni stradali della pubblica illuminazione, che senz'altro hanno contribuito a migliorare la sicurezza, dopo la realizzazione del nuovo parcheggio di via Dalmazia e via Carducci, si proseguirà con la realizzazione del parcheggio a Villanova in via Fratelli Pischiutta. Sono appena iniziati i lavori. Per quanto riguarda le soste e il loro controllo, verrà mantenuta l'esperienza dell'ausiliario del traffico, al quale potrebbero essere estesi gli incarichi di vigilanza, in particolare nel centro storico, al fine di evitare le soste selvagge. E la contemporanea messa in gratuità degli stalli presso il parcheggio multipiano, che finalmente, dopo anni di scarso utilizzo, ha iniziato ad avere un alto tasso di occupazione. In termini di viabilità e collegamenti, è di assoluto rilievo l'approvazione del progetto esecutivo per la nuova autostazione di Piazza 4 Novembre, ormai sono stati recuperati i finanziamenti, per la quale si è già svolta la relativa gara d'appalto. Si è già detto in precedenza circa lo studio sulla riqualificazione del centro storico e circa il Biciplan, cui si aggiunge anche il PEBA, che ha l'obiettivo di ridurre fino ad eliminare le barriere architettoniche presenti sul territorio. Per quanto riguarda il PEBA, sono state destinate le risorse per la sua progettazione. Durante il precedente mandato, grazie al supporto della Regione, si è riusciti a potenziare i collegamenti del trasporto pubblico locale tra San Daniele e Gemona, tratta utile sia per gli studenti, in particolare dagli Esi Manzini, che per gli utenti del nostro ospedale Sant'Antonio. Tale sensibilità verrà mantenuta ed ampliata qualora necessario. Questo è il programma col quale ci siamo presentati agli cittadini, questo è il programma sul quale il voto dei cittadini si è espresso, dandoci fiducia per ulteriori 5 anni. Io, prima di passare la parola agli assessori o ai capigruppo che desidereranno intervenire, volevo ringraziare, lo faccio adesso in questo punto dopo il giuramento, i candidati sindaci che si sono confrontati con me per la lealtà e per come hanno condotto la campagna elettorale, quindi Alessandra Buttazione e Massimiliano Verlini. Li ringrazio anche perché nell'imminenza dell'esito del voto, Verlini in presenza perché l'avevamo in seggio assieme e l'Alessandra con una telefonata, hanno subito manifestato il loro, diciamo, le loro congratulazioni, cosa non scontata perché 5 anni fa con il sindaco candidato dell'epoca non è successo. Ringrazio poi gli assessori uscenti, Trusse e Pugnale, perché anche questi hanno già fatto il loro passaggio di consegne agli assessori che hanno preso il loro posto o ai consiglieri che hanno la delega in materie che li riguardavano. Anche questo non era successo 5 anni fa, con l'eccezione dell'assessore Ivan Pischiuta, che invece aveva prontamente passato le consegne, in particolare al vice sindaco Visentin. Voglio dirvi che si tratta di una continuità del precedente mandato, quindi non ci saranno perdite di tempo come magari sono state 5 anni fa per ambientarci. Il ritmo di pedalata, l'ho detto più volte, rimarrà quello di questi 5 anni, manterremo quel ritmo intenso, quella disponibilità all'ascolto, al confronto, anche in questa aula, e quindi qui è un'apertura verso l'opposizione per dire che tutte le proposte che provengono dall'opposizione, dai singoli cittadini, vengono da noi analizzate e quando possibile, ove possibile, anche con grande piacere, portate avanti insieme. Chiaramente ci saranno anche dei punti dove saremo in disaccordo, saranno tanti, immagino, per visioni anche differenti che abbiamo della città, ci misureremo, magari accorgeremo il tiro se necessario, se è utile, o altrimenti andremo avanti con convinzione per la nostra strada. Sempre, e lo dico in particolare al pubblico presente, nell'interesse generale della comunità. Qui tutti i consiglieri, dal primo consigliere all'ultimo consigliere, dal sindaco, sono al lavoro per cercare di fare il bene della comunità, ovviamente secondo la propria visione personale, che ogni tanto può portare anche a delle visioni che magari non collimano con l'idea di ciascuno di voi, ma che invece altre volte ottengono, centrano i risultati che proprio la popolazione si aspetta. La parola agli assessori prima, se la chiedono. Cominotto.
Buonasera a tutti e soprattutto a tutti i cittadini presenti che ringrazio. Come capolista della lista civica Valente Sindaco Fedriga Presidente, ringrazio quanti ci hanno osservato in questo periodo di preelezione, valutato e alla fine ci hanno dato il voto di riconferma. Voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e hanno creduto in noi e nella nostra coalizione. Esprimo i miei complimenti per la loro elezione ai consiglieri comunali e la mia riconoscenza anche ai candidati delle nostre diverse liste che non sono stati eletti, ma che si sono messi in gioco con impegno e determinazione, con l'obiettivo di rendere un importante servizio alla nostra cittadina. E stasera ne vedo alcuni qua. Grazie della vostra presenza. La vostra vicinanza durante questo nuovo mandato non potrà far altro che mettere assieme più forze, più idee, più punti di vista, e questo per noi sarà sicuramente un valore aggiunto su cui vogliamo contare. Un ringraziamento anche ai miei colleghi della giunta precedente, da cui ho avuto fattiva collaborazione in più ambiti, e al già segretario comunale, dottor Garuffi, che ringrazio perché è qui presente. Grazie segretario per tutta la sua disponibilità, per il lavoro fatto. Non sempre c'è stato possibile risolvere tutti i problemi, ma credetemi che ciascuno di noi ha sempre messo il massimo impegno per trovare la miglior soluzione e dare l'aiuto che era nelle nostre possibilità. Nella giunta attuale abbiamo due nuovi assessori, Laura Battigelli e Massimo Pischiutta, a cui auguro un buon inizio di mandato e sono certa che saprete gestire le vostre deleghe con impegno e passione. Un augurio speciale al più giovane, voglio farlo degli assessori, Massimo, che era il più giovane consigliere nel precedente mandato e che nonostante l'età ha già ricoperto un ruolo importante nel direttivo della comunità collinare, facendosi apprezzare nei suoi incarichi. Naturalmente non voglio dimenticare, non posso dimenticare, il decano di questa tornata elettorale, Antonio Pischiutta, Titti, che ho avuto il piacere di avere come componente nella nostra lista. Un grazie a lui per essersi rimesso in gioco, per un aiuto tangibile per la nostra riconferma e un buon lavoro con la delega ai rapporti con i borghi e le frazioni. Quanto all'amministrazione, è chiaro che questa è un'amministrazione all'insegna della continuità, l'ha detto anche il sindaco, però indubbiamente arricchita di consiglieri nuovi a cui è stata data una delega così da poter collaborare attivamente all'interno dell'amministrazione. Un piccolo inciso per quanto riguarda il mio assessorato. 5 anni fa ho avuto l'onore di avere l'incarico di assessore al sociale, un ruolo delicato che va affrontato con molta pazienza e umanità e che mi è stato riconfermato. Volevo ricordare due momenti che hanno segnato il mio primo mandato amministrativo, il Covid e una guerra vicino a noi. Il Covid che ci ha costretti ad affrontare un'emergenza sanitaria e sociale che ci ha messo davanti a dinamiche completamente nuove e che ha colpito direttamente le persone negli affetti, nella socialità e a livello economico. Eravamo ancora in emergenza Covid, che ne è arrivata un'altra, con i profughi che fuggivano dalla guerra in Ucraina. E qui devo dire che con il sostegno di cittadini ed associazioni siamo riusciti a dare accoglienza con sensibilità e generosità a donne e bambini che hanno raggiunto la nostra cittadina. Questi sono stati i due momenti più forti e impegnativi del mio mandato. Concludo augurando un proficuo lavoro ai miei colleghi di giunta, ai consiglieri tutti, al segretario comunale, a tutto il personale dell'amministrazione che in questi anni ci ha supportato nelle nostre attività con esperienza, professionalità e collaborazione. E un augurio di buon lavoro al nostro sindaco Pietro Valent, che ho avuto modo di conoscere nei 5 anni precedenti e di cui ho apprezzato le competenze, la disponibilità e soprattutto la sopportazione e pazienza. Grazie sindaco.
Grazie. Pilosio.
Buonasera a tutti. Ringrazio i cittadini di essere qui presenti, ringrazio tutto il nuovo consiglio, ma ringrazio anche coloro che non ci sono più con noi perché facevano parte dell'amministrazione precedente, li ringrazio in particolare perché questi 5 anni sono passati, sono serviti, penso, non solo a farci crescere, ma a farmi crescere anche a me come persona, dato che il primo mandato mi sono messo in discussione per il futuro dei nostri giovani, che era la cosa che mi prendeva, mi premeva di più. E è stato un lavoro non facile, specie perché avere una prima esperienza, come sarà per qualcuno di coloro che è qui presente, per cui il primo mandato semplicemente c'è una fase dove uno deve integrarsi, deve capire anche quali sono le procedure di un'amministrazione, che non sono facili, deve capire molte dinamiche, per cui è sicuramente un lavoro non facile, però che lascia molte soddisfazioni poi alla fine se si riescono a portare dei progetti a termine. Io ho avuto una bella esperienza per quanto mi riguarda, ringrazio anch'io tutti coloro che ci hanno votato, ringrazio anche il nuovo consigliere della mia lista, scusate se non ve l'ho detto prima, comunque Viviamo San Daniele, di cui io sono stato il capolista, e auguro un buon lavoro chiaramente a tutti coloro che sono nella maggioranza, ma anche nella minoranza, perché abbiamo bisogno di tutti i confronti, ci saranno dei confronti, come ha detto il sindaco, qualche volta non così facili, però comunque produttivi perché fanno riflettere anche quando poi si torna a casa alla fine di una giornata o di un consiglio e dove magari si può correggere, come ha detto sempre il sindaco, il tiro. Ripeto, qui in questi 5 anni personalmente sono soddisfatto per la crescita. La crescita c'è stata sicuramente, chiaro, si poteva far meglio, abbiamo affrontato una pandemia, non è stato facile. Io ricordo, l'ho ricordato anche in campagna elettorale, sono stati dei tempi difficili, non facili e non vanno dimenticati, anche perché spesso quando il dolore passa ci si dimentica facilmente, ma non è stato per niente un periodo facile. Voglio solo ricordare che nell'amministrazione sono capitati dei momenti dove, ringraziando anche i tecnici, perché i tecnici comunali, cominciando dal segretario, ma tutti coloro che ci lavorano, hanno fatto un lavoro egregio, spesso a casa, non ci si poteva presentare in comune, poi c'è stato il problema che chi era malato non poteva essere al lavoro, c'è stato il problema di chi non voleva vaccinarsi, per cui anche quello è diventato un problema, c'è stato il grande problema dei concorsi, che per 2 anni non si è potuto fare, ma sia nelle scuole, negli enti pubblici, per cui sono state affrontate tante difficoltà. Giustamente, dico sempre, si può far meglio, questo è il nostro motto, e faremo del meglio per dare comunque alla nostra città il meglio che si può dare. Non si possono costruire castelli in pochi anni, ci sono dei progetti che hanno dei termini lunghi, vanno visti a lungo termine. L'importante è che continuino a crescere piano piano e che diano un risultato alla nostra cittadina. Io non mi dilungherei tanto, anche perché poi vi annoio. Ringrazio comunque tutti, cominciando dal sindaco, che mi ha insegnato molto in questo periodo di 5 anni, ma anche i miei colleghi. E spero di fare un buon lavoro e di avere una buona condivisione, ma anche di avere un bel lavoro di gruppo e anche una collaborazione dalla parte della minoranza. Mi auspico questo, mi auspico 5 anni senza grossi problemi come abbiamo affrontato, perché inutile dirlo, l'ho già citato, per cui un grosso augurio a tutta l'amministrazione, a tutti, a tutto il Consiglio, ai nuovi consiglieri, di un buon lavoro, soprattutto per dare una grande risposta a San Daniele. Ringrazio ancora e niente, buon lavoro e grazie a tutti per avermi sopportato questi 4 minuti. Grazie.
Altri? Battigelli, Laura.
Buonasera a tutti. Inizio con ringraziare i cittadini per le preferenze che mi hanno dato e hanno fatto sì che io sia qua questa sera. E ringrazio il sindaco Valent per l'assessorato molto importante che mi è stato assegnato, per cui lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato, anche perché per me è un nuovo percorso sia personale sia a livello istituzionale. Spero, mi auguro di avere la collaborazione di tutti quanti, anche perché per me è fondamentale collaborare, creare quella sinergia per poi arrivare ad ottenere dei risultati che devono essere a servizio del cittadino e a servizio appunto della comunità. Ecco, io mi fermo qua e ringrazio tutti e auguro buon lavoro a tutti i presenti. Grazie.
Pischiotta.
Buonasera a tutti, intervengo anch'io per insomma, salutare tutti i cittadini presenti, i consiglieri comunali e il sindaco. Intervengo per ringraziare anch'io e associarmi ai ringraziamenti fatti dall'assessore Cominotto a tutti coloro che si sono messi in gioco nelle nostre liste, in particolar modo nella lista della Lega, di cui Mauro Visentini era il capogruppo, e lo ringrazio per il lavoro svolto durante la campagna elettorale. Volevo ringraziare anche tutti coloro che mi hanno sostenuto e insomma hanno fatto sì che possa ricoprire nuovamente altri 5 anni da consigliere comunale. E in questo giro volevo ringraziare anche il sindaco per la fiducia concessami, affidandomi le deleghe a cultura, istruzione, biblioteche e musei, che rappresentano delle deleghe pilastro per la nostra comunità. Ho potuto lavorare in questi 4 anni in comunità collinare ricoprendo analoghe deleghe e quindi diciamo ho potuto vedere e toccare con mano quella che è la vivacità del nostro territorio dal punto di vista culturale, delle iniziative che si svolgono sul territorio e San Daniele è sicuramente un punto di riferimento con la Biblioteca Guarneriana, con i musei e con tutte le attività che vengono svolte e sia da parte dell'amministrazione organizzate dall'amministrazione comunale sia organizzate dalle tante associazioni che insistono sul nostro territorio, che continueremo a sostenere e a stargli vicino nell'organizzazione degli eventi e delle iniziative. Ho già iniziato a fare un giro diciamo delle scuole, ho fatto un incontro con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo assieme all'assessore Cominotto per iniziare fin da subito a pianificare quelle che sono le iniziative future e il nuovo anno scolastico, perché un anno scolastico si appresta a terminare, ma è già da programmare l'anno scolastico futuro e tutte le iniziative. E facendo un punto anche di quelle che sono le iniziative che sono andate insomma meglio e quelle che sono sicuramente da ritarare. Ho fatto un incontro anche con la dottoressa Francescato per fare un po' il punto di quelle che sono le iniziative in itinere dal punto di vista culturale per garantire massima operatività nei prossimi mesi rispetto a quello che era già stato pianificato. Qui ringrazio l'assessore uscente alla cultura Adriano Trus perché ha gestito insomma in 2 anni non semplici un comparto importante che è quello culturale, elevandolo o comunque organizzando manifestazioni e iniziative di pregio. E ringrazio anche il sindaco per aver ricoperto l'incarico in prima persona durante i primi anni di mandato. Chiudo insomma augurando a tutti i consiglieri comunali neoletti e quelli uscenti che sono stati rieletti un buon lavoro alla giunta comunale, al sindaco, al segretario comunale. E volevo ringraziare e salutare anche il sindaco dei ragazzi, che ho incontrato anche lui durante la mia visita alle scuole e gli ho manifestato pieno sostegno e piena vicinanza in quelle che sono le iniziative che intendono portare avanti come consiglio dei ragazzi, che sono un po' quelle che è l'anima della scuola rispetto a quelle che sono le iniziative e le esigenze dei ragazzi. Grazie a tutti.
Grazie, assessore. Vice sindaco.
Grazie sindaco, buonasera a tutti, cari concittadini, signori consiglieri, segretario comunale, comandante della polizia locale e sindaco dei ragazzi. L'amministrazione pubblica impone rigore e correttezza, ma anche capacità, iniziativa, impegno ed esperienza. Le elezioni comunali hanno consegnato al sindaco Valent un secondo mandato perché i sandanielesi hanno ritenuto che si debba passare dalla cultura dell'impegno a quella dei risultati e tanti sono stati i suoi eccellenti risultati e quelli della sua squadra nel suo primo mandato. Come diceva il sindaco anche nel suo slogan, una persona è ciò che ha fatto e ciò che fa. E questa condotta è valsa a Valent un bis che non si vedeva nella storia di San Daniele da anni. In contemporanea abbiamo assistito al bis di un altro altrettanto giovane di valore, il nostro presidente Massimo Fedriga. Entrando nel merito dei risultati delle elezioni, innanzitutto esprimo un netto compiacimento nei confronti di chi è stato confermato e che potrà così garantire la continuità del mandato Valent 2. Assessore Cominotto, lei ha letteralmente mantenuto aperto il municipio durante il lockdown, con conseguenti benefici verso chi in quelle settimane aveva perso ogni riferimento ed era in palese difficoltà. Grazie per la sua inesauribile energia. Assessore Pilosio, lei si è adoperato per ricostruire il tessuto delle associazioni sportive, in primis in qualità di persona squisitamente legata alle attività sportive, ma soprattutto, e questo lo affermo con piena cognizione di causa, in quanto genitore e coscienzioso operatore prestato alla pubblica amministrazione. Grazie per tutto quanto è stato in grado di offrire ai nostri giovani dopo 2 anni di isolamento imposto dalla pandemia. Grazie Silvano. In continuità a questo spontaneo compiacimento esprimo un sincero benvenuto in giunta all'assessore Massimo Pischiutta, ragazzo capace, intraprendente e degno di rispetto per propri meriti, ancor prima di quelli conferiti dalla classe dirigente. Grazie Massimo per il tuo lavoro. Un duplice complimento al consigliere e neoassessore Pischiutta, in quanto segretario della sezione Lega concittadina. Una giunta con 4/5 Lega conferma la votazione e l'attitudine di buon governo dei membri della sezione stessa e del suo operato volto ad innalzare la qualità e la credibilità degli amministratori locali. In questo passaggio mi sento in dovere di ringraziare anche un altro membro del direttivo che ha partecipato alle elezioni comunali, il collega Decini, vero propulsore addetto alla logistica di ogni attività sul territorio. Un particolare e graditissimo benvenuto in giunta all'assessore Battigelli. Auguro alla stessa i migliori auspici e il nostro massimo supporto finché il testimone raccolto dall'assessore Colombino e il suo spontaneo e genuino senso del dovere possano trovare in tempi brevi applicazioni di quelle che sono le esigenze dei commercianti. La stessa Battigelli in questi giorni ci ha più volte manifestato la sua precisa volontà di supportare al massimo il tessuto produttivo e i sanielesi in particolare. Buon lavoro assessore, le auguro di raccogliere un sacco di soddisfazioni. Grazie signor Sindaco per questa gradita conferma al ruolo di suo vice, ruolo che ricoprerò con lo stesso onore che segnerà ogni suo giorno di questi prossimi 5 anni. Auguro meglio questa giunta nell'interesse del Paese, a sostegno del pregevole programma elettorale espresso da questa coalizione. Una coalizione, sottolineo, che ha manifestamente espresso il proprio pensiero condiviso in un unico documento elettorale, perché il messaggio che volevamo veicolare alla famiglia con il nostro volantino, quindi un unico volantino con 41 pregevoli candidati, era il supporto che volevamo dare a un leader, al nostro leader. Quindi non un uomo solo al comando, ma 41 gregari che l'hanno sostenuto in questa campagna elettorale. Buon lavoro anche ai consiglieri con delega, perché grazie a questo segno di fiducia che noi primi in giunta abbiamo condiviso, potremo stare più vicini ai nostri cittadini. Perpetuando il clima di elevato fair play espresso dagli antagonisti politici opposti per qualche mese, ma di fatti compagno di viaggio in questa comunità ancora, che ancora stenta a dare il proprio contributo elettorale. Come diceva ieri Alfonso Candusso nel discorso del 25 aprile, il primo partito a San Daniele purtroppo è ancora l'astensionismo. Pertanto va dato un sentito ringraziamento prima di tutto ai concittadini che si sono presentati al voto, a prescindere dalla loro espressione di voto. Dicevo, riferendomi a Verdini e Buttazzoni, compagni di viaggio in questa fugace avventura, ma di fatto conoscenti di tutta la vita, quindi oltre a esprimere loro un segnale di distensione, voglio esprimere le sentite congratulazioni per il risultato. È un sentimento che affiora non solo perché ci conosciamo da sempre, come dicevo, ma per fatto che va riconosciuto che chi ha coraggio di candidarsi alla carica di San Daniele come sindaco meriti assoluto rispetto. Forniamo pertanto a voi Buttazzoni Verdini, meritevoli di stima, un guadagnato credito che vi dovrete conservare perpetuando quelli che erano i vostri buoni auspici e le voci raccolte dai cittadini ai quali riconosciamo il fatto di non essere pro o contro di noi, ma semplicemente espressione di un'idea differente dalla nostra. Buon lavoro a voi e ai vostri gruppi, mi è fatto particolarmente piacere ricevere da Di Luca questo scritto che anticipa quello che potrebbe essere un segnale di apertura e un buon governo per i prossimi 5 anni. Particolare Verdini, l'antagonista del centrodestra non può essere il centrodestra, pertanto permettetemi di congratularmi anche con lui per il suo risultato. Cose da fare assieme ne troveremo, così come in regione e nel governo centrale. Riferendomi a quanti tra minoranza e maggioranza hanno superato il precedente mandato, Spitaleri, Topazzini, Pilosio, Cominotto e Pischiutta, ma anche quelli non confermati, volevo ricordare che dobbiamo essere tutti consapevoli che chi ha superato il precedente mandato è testimone di una resilienza che non si esprime solo come esaltazione di un sostantivo appartenente al nostro dizionario, ma esprime ciò che il Consiglio Comunale ha fatto in un anno, in un periodo in cui c'è stata una pandemia, c'è stata una guerra, c'è stata una crisi energetica. Pertanto questo Consiglio Comunale, il precedente mandato, non ha solo mantenuto lo stretto necessario, ma ha veramente sostenuto la cittadinanza. E l'abbiamo fatto sempre tutti assieme, distintamente dal colore politico. Quindi buon lavoro a tutti noi che ci siamo messi in gioco e anche quanti non hanno trovato, ahimè, l'adeguato consenso elettorale. Mi permetta, se sforo sindaco, di augurare buon lavoro anche ai dipendenti comunali, che considero la vera ossatura di questa città. Ho lasciato per ultimo dottoressa Santoro, la ringrazio per tutto quello che abbiamo fatto assieme nei precedenti 5 anni e le esprimo le più vive congratulazioni per la riconferma. Grazie anche al dottor Garuffi, precedentemente citato dall'assessore Cominotto, che ci ha guidato nei primi anni del nostro mandato. Per chiudere, buon lavoro a tutti i consiglieri, in particolare i neoeletti. Vi confermo che in qualità di assessore la mia porta resterà per voi sempre aperto, il telefono cellulare sempre acceso, per ricevere le vostre segnalazioni per il bene della nostra amata città. Grazie.
Altri interventi? Di Luc, vuole intervenire? Prego.
Buonasera, io sono Nino Di Luca, eletto con Obiettivo San Daniele. Allora, non sapendo di avere tempo per leggere, ho dato a tutti i consiglieri una copia di quello che ho scritto, che adesso se volete ve la rileggo. Allora, signor Sindaco, segretaria comunale, signori assessori, consiglieri e cari concittadini presenti in questa sala consiliare, è con orgoglio che mi accingo a rivolgermi a tutti voi da questa prestigiosa sede, da questo prestigioso palazzo della nostra cara e amata città di San Daniele. Per dire il vero, non avrei mai pensato di riuscire in questa impresa e ricoprire la carica di consigliere comunale in queste ultime elezioni. Privilegio che da un lato mi emoziona, ma dall'altro mi rende consapevole della responsabilità che questa carica comporta. Oggi mi accingo per la prima volta a prendere parte a questa nuova esperienza personale. Disegno, la prima volta, quindi sono un po' per prendere pratica. Forse come pilota dopo 5 anni magari sarò specializzato. Ed istituzionale, con la caparbietà e volontà che mi contraddistinguono in tutto quello che quotidianamente compio, in tutte quelle altre attività, in famiglia, nel lavoro, nell'associazionismo, nel sociale e l'ambiente. Difatti noi oggi, coi cacciatori, disegno con la Federcaccia, in tutta Italia abbiamo fatto giornata ecologica per conto nostro. Allora, auspico che in questa assemblea cresca sempre di più il confronto, la relazione tra esecutivo, giunta e sindaco, il Consiglio Comunale, in tutte le sue componenti, credo e spero in una proficua collaborazione nella stima reciproca, nel rispetto delle regole e che i regolamenti, statuti e norme ci impongono per raggiungere i traguardi prefissati e possibilmente tutti assieme. Spero altresì di essere un valido sostegno per le liste e componenti dell'opposizione nel vigilare e controllare le attività svolte dalla maggioranza, con la quale sono certo di poter creare, instaurare delle cooperazioni, progetti condivisi senza fraintendimenti. Sarò un puntuale e rigoroso controllore della maggioranza, intransigente in proposte sbagliate ed avventate, dannose per i cittadini tutti, sia quelli che in me hanno posto la loro fiducia, ma anche in particolar modo che chi non l'ha fatta e non tirando le pratiche demagogiche e semplicistiche e tantomeno sfruttare la piazza. Nel quale più volte sembra che chi grida di più abbia ragione, ma non è il mio modo di fare. San Daniele, le sue frazioni e tutti i cittadini hanno bisogno di tutti noi, maggioranza ed opposizione, che dovranno essere nei rispettivi ruoli avversari e mai, sottolineo mai, nemici. Ma colleghi, i problemi della nostra città che andremo ad affrontare da questa sera in avanti saranno tanti e complessi e saranno, come dicevo poc'anzi, dall'aiuto di ognuno di noi. Ultimo pezzo. Allora, il problema del lavoro, l'occupazione, l'ospedale, che merita un'attenzione particolare, infrastruttura urbanistica, sport, ambiente, e perché non la sicurezza. Rendere la città attrattiva per migliorare il calo demografico ed ancora, credo che la nostra gente voglia di questo e noi dobbiamo cercare di non deluderli. Ai cittadini tutti e ai colleghi chiedo di aiutarmi in questo importante e impegnativo compito nel far realizzare, spero vivamente, realizzare questo obiettivo. Grazie di cuore e leggete la...
Grazie consigliere Di Luca. Buttazzoni, prego.
Buonasera a tutti. Iniziamo bene. Buonasera a tutti. Inizio augurando un buon lavoro a tutta questa amministrazione, al sindaco, al vice sindaco, a tutti gli assessori eletti, a tutti i consiglieri che stasera sono qua, alla giunta, al segretario comunale. Buon lavoro a tutti. Questi 5 anni ci vedranno insieme, troverete una minoranza collaborativa, ma molto scrupolosa e attenta. Tali sono le richieste dalle 1500 persone che ci hanno eletto e che ci danno la possibilità con fiducia di essere qua stasera. Noi abbiamo presentato durante le serate un programma elettorale che ha molti punti in comune con quelli, con i punti che sono stati letti poco fa dal sindaco. Questi punti, questi argomenti, nel limite del possibile, noi cercheremo di portarli avanti, evidenziando gli argomenti che ci stanno a cuore, che in questi mesi abbiamo condiviso con la popolazione di San Daniele, mettendo la comunità al centro e i servizi per la comunità. Prima di tutto i ragazzi che sono il nostro futuro, altri temi importanti come la sanità, l'ospedale, le scuole, le piccole e medie imprese che in questo periodo stanno soffrendo molto, i centri di aggregazione che avevamo proposto di costruirli, di cercarli all'interno della nostra comunità, il decoro urbano, la sicurezza, tutti questi argomenti che voi cittadini ci avete trasmesso, noi li porteremo avanti, sperando in una condivisione costruttiva e in un confronto. Grazie a tutti voi cittadini, ringrazio tutti voi che ci avete dato questi voti e che ci avete trasmesso la possibilità di essere qua stasera. Faremo del nostro meglio. Grazie a tutti.
Sì. Prego Verlini.
Ringrazio tutti i presenti, segretaria comunale, comandante della Polizia Municipale, la Giunta, i consiglieri tutti, di maggioranza ed opposizione, e un ringraziamento particolare al sindaco e un complimento per la sua ottima locuzione, nella quale, come Alessandra Buttazzoni appena ricordato, ci ritroviamo un po' tutti, chi non vuole le cose positive sicuramente che sono state lette. E ringrazio perché ringrazio il vice sindaco perché ha ricordato un nostro comune impegno del mio gruppo comunque in regione, in nazione. E mi auguro in maniera senz'altro diversa, come dovrà essere, anche in comune. Io rappresento solo 500 forse cittadini, avevo l'ambizione, ahimè, di rappresentare un po' tutta la cittadinanza, però da come ci siamo mossi, per le idee che noi abbiamo espresso e abbiamo stilato insieme, due partiti nel senso più ampio del termine, Fratelli d'Italia e San Daniele Libera, ebbene abbiamo ottenuto un buon risultato e lo si è visto dalla contentezza che comunque i san danielesi hanno provato, pur non avendoci votato, nel vederci qui oggi seduti insieme a due grandi titani, Pietro Valent e Alessandra Buttazzoni. Qui io rinnovo tutti i miei complimenti e tutti i miei auguri per un ottimo lavoro, possibilmente da fare insieme, all'insegna dell'ascolto. Io penso, signor Sindaco, che 5 anni abbiano insegnato molto a tutti noi, che eravamo, io personalmente, fuori dal Consiglio Comunale, seppur statutario, capoborgo della piazza, ma abbiano insegnato molto anche a lei. Abbiano insegnato, spero che l'abbiano fatto, un ascolto. Prima ha citato per esempio il quesito che lei ha posto ai san danielesi per la piscina. Lei ha ascoltato i san danielesi e si è abituato a farlo, io mi auguro così, però anche lei ha dovuto passare la grande battaglia per la biblioteca, giusto? Dove altrettanti, forse più, san danielesi le hanno consigliato di recedere dalle sue posizioni. Per me è un grande piacere se questa è un'occasione, se questa diventerà un'occasione di crescita per il Paese, non solo per noi che oggi siamo qui assisi. E poi volevo ringraziare personalmente, sì, tutta la cittadinanza, chi ha espresso voto, la mia persona, anche chi ha aiutato esprimendo il voto a favore di un partito come Fratelli d'Italia, che sono sicuro saprò rappresentare in questo consiglio, e dove ho rivisto parecchie cose del programma che lei ha poc'anzi esposto. Ma io rappresento, signori, anche una parte di cittadinanza italiana dimenticata, una parte di cittadinanza italiana discriminata dalle leggi vaccinali, ed è giusto che ve lo sappiate. Noi non abbiamo potuto recarci al lavoro, noi siamo stati ricattati, a noi è stato impedito l'accesso ai luoghi di cultura, ai luoghi di sanità, ai luoghi di istruzione, ai luoghi di lavoro. Noi non abbiamo potuto portare a casa lo stipendio per mesi. Ecco, noi esistiamo, non esistono solo i profughi. E riguardo anche a questo argomento, vorrei che il Consiglio Comunale tutto, in particolar modo la Giunta e il signor Sindaco, si esprimessero comunque senza se e senza ma, rimarcando l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana, che bandisce la guerra anche come risoluzione delle controversie internazionali. L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica è importantissimo, perché sì, è inutile ospitare dei profughi, e noi scegliamo chi ospitare e chi no, è per caso stato offerto anche ai profughi russi di venire. E un'altra cosa, sono persone che scappano da territorio dichiarato ufficialmente in stato di guerra nel tutto? Queste sono domande che una persona si fa naturalmente. È inutile giurare sulla Costituzione se non si abbraccia completamente l'articolo 11 e se dalla posizione di sindaco o noi di consigliere non si dice basta l'invio di armi in Ucraina. Queste persone che vengono qui hanno il diritto di essere accolte, ma come facciamo ad accoglierle se poi foraggiamo questa industria, questa guerra, se noi ci rendiamo complici delle vittime. Questa è una riflessione che va fatta, perché è importante, e a me interessa relativamente il fatto che il partito che rappresento oggi qui sia favorevolissimo all'invio di armi. Io sono una persona pensante, un uomo libero innanzitutto, e vorrei lo foste tutti, vorrei che con serenità prendeste in considerazione questo mio invito, il fatto che la comunità di San Daniele e la città di San Daniele bandissero la guerra, dichiarassero di abbracciare l'articolo 11. Grazie.
Grazie consigliere Verdini, ha citato Fra d'Italia, approfitto per salutare l'ex collega sindaco e neo consigliere regionale Marcus Maurmeier, che è qui presente in aula, grazie. Topazzini.
Buonasera a tutti, faccio nuovamente i complimenti alla nuova amministrazione comunale, alla nuova maggioranza, al signor sindaco, agli assessori che sono stati confermati anche perché molto probabilmente hanno lavorato bene, hanno fatto un bel percorso e la gente li ha riconfermati. Quindi questo bisogna dare atto. Ma vorrei salutare anche i nuovi componenti della Giunta, in particolare Pisciuta, Massimo, che ovviamente si è cimentato nella passata amministrazione come consigliere all'interno della comunità collinare, la Battigelli anche, che avrà modo sicuramente di confrontarsi ma anche di capire quali sono le problematiche di una cittadina come la nostra, una cittadina che ha all'interno parecchie attività commerciali, industriali e artigianali. Poi ci sono anche tutti i consiglieri di maggioranza che sono insediati ultimamente, di nuova esperienza, parlo naturalmente della signora Tempini Beatrice, che sicuramente avrà modo con la sua delega di dare un nuovo impulso anche a queste problematiche, non solo per i giovani ma anche per quelli che sono poi i problemi degli animali, no? Quindi questo credo che sia uno degli obiettivi che oggi la maggioranza vuole perseguire. A Luca Violino, anche lui come nuovo consigliere delegato, avrà modo sicuramente di farci capire e di dare modo anche di risolvere tanti problemi che ci sono anche nell'amministrazione pubblica, soprattutto con la digitalizzazione. Oggi si parla tanto di digitalizzazione, però molto spesso poi ci si dimentica che oltre a prendere un computer serve anche in qualche modo dare a tutte le persone che si accingono, che si utilizzano queste apparecchiature, come si utilizzano, perché oggi c'è parecchia ancora ignoranza su questo fronte. E c'è poi anche Dimitri, ma credo che poi tante persone in San Daniele lo conoscono, quindi avrò modo anche di capire come si affrontano i problemi del patrimonio, ma anche della manutenzione di San Daniele, perché non è facile oggi poter gestire al meglio una comunità come la nostra. I dipendenti comunali sono sempre di meno e quindi sicuramente dovrà poter usufruire anche di imprese esterne, poter dare modo di avere una nostra cittadina curata, manutentata anche in modo adeguato, anche perché San Daniele è una città turistica, quindi dobbiamo dare modo ai turisti di avere un territorio curato. Sicuramente avremo modo di confrontarci su tante cose. Io credo che per i prossimi 5 anni avremo molto lavoro da fare, moltissimo lavoro da fare. C'è in atto un PNRR che ci darà la possibilità di portare avanti tantissimi progetti e questo vuol dire che daremo un nuovo volto alla nostra cittadina, ma questo non significa che quei soldi si possano risolvere tutti i problemi. I soldi servono per costruire fabbricati, le piazze, le strade, però ci servono anche le persone che poi gestiscono queste strutture e questo è molto, molto importante. Negli ultimi 5 anni questo è venuto meno e noi l'abbiamo sempre rimarcato questo. Abbiamo bisogno che le strutture vengano gestite dalle persone e queste persone oggi ancora non ci sono. E credo che comunque che se così come ha detto il sindaco nella lettura degli indirizzi programmatici avete modo di dare un nuovo impulso a San Daniele, io me lo auguro, e noi saremo qua ad approvare anche i vostri progetti, se questi coincidono con i nostri progetti, naturalmente, ma i nostri progetti che saranno in qualche modo la voce dei cittadini. Non è che ci inventiamo le cose, voi avete fatto il vostro programma elettorale, noi abbiamo fatto il nostro programma elettorale, su alcuni spunti si possono anche condividere, ma su altri chiaramente avremo la necessità, ci sarà la necessità di in qualche modo di poter approvare degli obiettivi all'unanimità, perché progetti così importanti come quello del Monte Pietà, che è stato affrontato nella passata amministrazione, doveva e deve, secondo me, essere un qualcosa approvato e condiviso con tutto il Consiglio Comunale. Io spero, che mi auguro, che nel futuro questo si possa fare, perché i cittadini ci guardano anche sotto questo aspetto. E chiudo molto velocemente chiedendo scusa agli elettori naturalmente che hanno creduto in questa avventura da parte dei tre liste che oggi siedono in questi banchi della minoranza. Ringrazio però veramente Alessandro Mutazioni, perché in pochissimo tempo è stata capace di portare avanti una campagna elettorale dignitosa, ma anche con risultati ottimi. Non posso dire altrettanto per quanto riguarda la mia campagna elettorale, perché i numeri non sono stati altrettanto positivi. Però devo dire, in questa esperienza, in questo percorso, ho avuto modo di avere parecchi giovani all'interno della lista che mi hanno dato grande soddisfazione, sono bravissimi ragazzi che hanno grandissima voglia di fare e hanno anche ricevuto dei consensi abbastanza notevoli, anche se era la prima volta. Questo vuol dire che loro si sono comunque confrontati con le persone, hanno avuto modo di capire quali erano le problematiche della nostra cittadina. Purtroppo non abbiamo vinto, ma credo che nei prossimi anni avremo la possibilità comunque di condividere ancora alcuni progetti insieme, magari capire quali saranno gli obiettivi importanti per questa comunità. Io ringrazio naturalmente anche tutti i consiglieri di minoranza che sono qua oggi. E poi ci sono anche altre persone che magari sono nuove di questo Consiglio Comunale in questo momento, ma hanno già avuto esperienze nel passato, ad esempio il dottor Moss, che sicuramente ci darà modo di poter condividere quelle che sono le problematiche dell'ospedale. Antonio Pisciuta, chiaramente anche lui non è di primo pelo e quindi credo che avremo modo di confrontarci. E però ecco, chiaro che questo è un inizio, non è la fine. La presentazione di una nuova amministrazione comunale è un inizio e credo che questo inizio ci debba far riflettere per i prossimi 5 anni. Grazie.
Grazie. Grazie. Se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire, altrimenti c'è il sindaco dei ragazzi, Pier Giorgio Diana, che inviterei qui vicino a me.
Benvenuto intanto.
Buonasera a tutti, ringrazio intanto per avermi dato la parola. Faccio un breve intervento per ringraziarvi dell'invito ricevuto a presenziare e colgo soprattutto l'occasione per porgere a nome mio e del CCR tutto le più sincere congratulazioni per il risultato elettorale ottenuto. Auguro al rinnovato sindaco e alla giunta un proficuo e positivo lavoro a servizio di tutta la comunità di San Daniele. Confido di continuare ad avere il vostro appoggio necessario al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati all'interno del CCR. Da parte nostra un grande in bocca al lupo e l'augurio di buon lavoro al sindaco, agli assessori, alla segretaria comunale, ai consiglieri del Comune di San Daniele.
Grazie. Grazie Pier Giorgio. A nome mio personale e di tutti i consiglieri, chiedo di portare al CCR il nostro saluto, la nostra disponibilità di tutti, dei riconfermati, dei neoeletti, perché siamo a vostra disposizione per poter affiancarvi in questo vostro compito e voi siate a nostra disposizione, al nostro supporto per affiancarci in questo nostro compito, che è quello di portare avanti il benessere, il bene della città. Grazie e un caro saluto. Bene, è terminato il punto 2, si tratta, non votiamo, si tratta di una presa d'atto. La presa d'atto è negli interventi che sono stati fatti, che sono a verbale registrato, e quindi possiamo passare al punto successivo. Che adesso facciamo la nomina. Allora, il punto successivo prevede la nomina della Commissione elettorale comunale, articolo 12, decreto Presidente della Repubblica 223-1967. Per questo passeremo per una votazione e quindi nomino componenti, presidenti e scrutatori per questa seduta, Luca Violino, Beatrice Tempini e Alessandra Buttazzoni. Ecco, voi tre avrete il compito di gestire le operazioni di voto.
Facciamo prima la votazione degli effettivi.
Sì. Vanno, la votazione di voto è dedicata ai consiglieri, il sindaco non partecipa al voto e vi verranno consegnate le schede, quindi chiedo a Violino, Beatrice e Alessandra di raggiungere qui il segretario comunale che vi dà.
No, devono...
E supplenti dopo, sì. Allora, brevemente, il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta Municipale elegge nel proprio seno la Commissione Elettorale Comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, che è il nostro caso. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale, ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre. Quindi avete una sola preferenza da esprimere. Vi è stata consegnata una prima... Prego? No, dopo. Vi è stata consegnata una sola scheda. Questa prima scheda è per il componente effettivo. Fatta l'elezione dell'effettivo, procederemo con la seconda scheda, che è l'elezione dei supplenti. Ecco. Tutti hanno la scheda, i consiglieri hanno ricevuto tutti la scheda, quindi procedete pure con l'indicazione del voto.
Passo io per una cosa.
La facciamo passare il presidente. Sì.
Ok.
Facciamo una seconda scheda. No, adesso passa, ecco, Beatrice raccoglie le schede. Vieni Luca. Luca. Sì. Ah, passa adesso la... Alessandra. Solo la scheda, solo la prima scheda ovviamente. Hai fatto l'apertura? Pensi che non rompiamo la scatola? Bene, apriamo la scatola. Sì, sì. Alessandra, fate il controllo. Dietro, non si apre dietro. Ah, ecco. Primo controllo il numero delle schede. Dovrebbero essere 16 schede.
Ok, vado io.
Sì, poi consegna ai
Buttazzoni, che devo pure segnare io, tra l'altro. Segna lei.
Segno io, aspetti allora.
Buttazzoni, uno. Cominotto. Violino. Buttazzoni. 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 Violino. Cominotto. Violino. 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 Cominotto. Cominotto. Cominotto.
Allora, controllate, devono esserci 6 voti per Alessandra Buttazzoni, 5 voti per Cominotto Daniela e 5 voti per Violino Luca.
6 Buttazzoni sì. 5 per la Cominotto. 5 per Violino.
Bene, allora gli eletti come componenti effettivi, oltre al sindaco che compone la commissione, sono Alessandra Buttazzoni con 6 voti, Daniela Cominotto con 5 voti, Violino Luca con 5 voti. Adesso dovete, vi verrà consegnata una seconda scheda, sempre con un'unica preferenza, per i componenti supplenti. Ovviamente non possono essere votati i componenti che già sono stati eletti, quindi esprimete le preferenze, ma non per i 3 appena eletti.
Aspetta, la segna di lei, no?
Sì, questo qui. 6, 5, 5.
Vabbè.
Quindi metto 6 Buttazzoni, 5 Cominotto e 5 Violino. Manca una scheda? Avete tutti la scheda, no?
Sono una effettivi. Mettiamo
sì, va bene, scrive supplenti. Adesso consegniamo. Sedici schede. Attendo un attimo che segno.
Vuoi un altro colore?
No, no. Prego, dottoressa.
Quaglia.
Fischiutta.
Fischiutta cosa?
Ah, Massimo.
Ok.
Dimitri Quaglia. Laura Battigelli. Laura Battigelli. Laura Battigelli. Laura Battigelli. Massimiliano Verdini. Massimiliano Verdini. Massimiliano Verdini. Massimiliano Verdini. Massimiliano Verdini. Massimiliano Verdini. Dimitri Quaglia. Laura Battigelli. Dimitri Quaglia.
Ok. Cinque Battigelli. Perfetto. Quattro Quaglia. Perfetto.
Uno
Pischiutta, perfetto.
Sei Verdini.
Sei Verdini. Benissimo, vengono eletti quali supplenti? Verdini, Battigelli e Quaglia. Ripeto, Verdini 6 preferenze, Battigelli Laura 5 preferenze, Dimitri Quaglia 4 preferenze eletti, Massimo Pischiutta 1 preferenza. Anche queste schede le mettiamo qui. Qui dobbiamo votare? No. Dobbiamo votare?
Sì.
Allora votiamo la composizione per come è stata eletta, che è favorevole, ovviamente, è la presa d'atto. Unanimità per l'immediata esecutività, che è favorevole. La delibera è approvata all'unanimità. Punto 4 all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco. Allora, la prima comunicazione che vi do è i nominativi dei capigruppo per come ci sono stati comunicati. Mauro Visentin sarà capogruppo per la lista Lega. Silvano Pilosio, capogruppo per la lista Viviamo San Daniele, sindaco Valent. Violino Luca, capogruppo per la lista Valent, sindaco Federica, presidente. Alessandra Butazzoni, capogruppo per la lista San Daniele Bene Comune. Topazzini Carlo, capolista, o capogruppo anzi scusate, per la lista Siamo San Daniele. Di Luc Nino, capogruppo per la lista Obiettivo San Daniele. E Verdini Massimiliano, capogruppo per la lista San Daniele Libera, Fratelli d'Italia. Quindi questa era la comunicazione di rito. Altre comunicazioni avremo il 29, 30 e primo di maggio, 29, 30 aprile, primo maggio, San Daniele sboccia. Durante San Daniele sboccia, in particolare il giorno 29 aprile, che è sabato, alle 17.45, avremo la prestigiosa presenza della fanfara dei Carabinieri, terzo reggimento Carabinieri Lombardia, assieme a diverse autorità, che suoneranno per l'autorità, ma soprattutto per il pubblico presente. Il concerto alle 17.45 si terrà in piazza Vittorio Emanuele, sotto il Monte di Pietà. Sarà un concerto da seduti. In caso di maltempo il concerto rimane confermato presso il cinema Splendor. Per quanto riguarda le celebrazioni del 25 aprile, di martedì, le abbiamo anticipate al 22 aprile, erano presenti già molti consiglieri comunali, erano presenti le scuole, è stata una bella cerimonia, ne aveva accennato prima nel suo intervento il vice sindaco Visentin. Poi avremo subito dopo, all'inizio di maggio, la donata degli Alpini, che vedrà coinvolta anche San Daniele. Stanno organizzando sia il gruppo Alpini di San Daniele assieme all'amministrazione comunale e ad altre associazioni una serie di attività, e in particolare nella giornata del 12 maggio ci dovrebbe essere un programma piuttosto nutrito con tre cori che si esibiranno e una serie di attività collaterali. Come comunicazione per questo primo consiglio avrei finito qui. Il 27 abbiamo una seconda seduta di consiglio, se ci saranno aggiornamenti sarà possibile. Prego, Spitaleri.
In questa prima seduta la figura di Ezio Gallino, credo che dopo decenni è la prima volta che, diciamo così, il servizio fotografico per l'avvio di un mandato comunale non vede la presenza di Ezio Gallino. Ringraziamo chi ovviamente sta svolgendo oggi questo ruolo, quindi Valerio Mattioni e il signor Midena, se non sbaglio. Ci tenevo perché è stata una figura storica che ha lasciato un segno importante in questa comunità, e anche oggi la sua assenza si fa sentire e la sua persona ci manca. Grazie.
Grazie, e direi che ci associamo al ringraziamento e al ricordo di Ezio Gallino, che sicuramente, interpretando i sentimenti della Giunta, dell'amministrazione comunale, credo di tutti voi, soprattutto partendo dal suo spunto, credo che questo Consiglio Comunale, nelle modalità opportune, ricorderà senz'altro l'opera di Gallino, che è stata un'opera ultra decennale, cinquantennale, in questo comune, su questo territorio collinare. La sua assenza ci ha messo anche in difficoltà proprio per trovare chi potesse anche oggi essere presente, perché veramente è una cosa che succedeva naturalmente, la sua presenza al Consiglio Comunale e anche in tanti altri eventi della vita cittadina. Io non so se Pier Giorgio ci lascerà o si ferma fino alla fine del Consiglio. Se si ferma fino alla fine? Vi fermate? Bon. Allora faremo dopo la foto, che ci tengo che ci sia anche il sindaco dei ragazzi, per fare la foto di gruppo tutti assieme. Sì. Vuol farla adesso? Allora la facciamo adesso. Accettiamo il consiglio della minoranza e quindi ci compattiamo. Pier Giorgio con la fascia. Grazie. Punto 5 all'ordine del giorno, lettura verbale seduta precedente. Allora, se ci sono degli interventi per i consiglieri che erano presenti la seduta precedente, come noto possono essere fatti, altrimenti una delibera questa sulla quale non si vota perché è una presa d'atto e si dà atto che i verbali sono stati depositati con la registrazione magnetica. Non ci sono osservazioni, immagino. Quindi anche il punto 5 è a posto. Punto 6. Convenzione di segreteria tra i comuni di San Daniele del Friuli, capofila, e Mereto di Tomba. Approvazione schema di convenzione. La precedente convenzione con il comune di Mereto di Tomba è venuto meno con la fine del mandato del sindaco di San Daniele precedente, e anche se c'è stata la riconferma, comunque si tratta di un nuovo mandato e quindi tecnicamente quella convenzione è venuta a cadere. Pertanto è necessario, per proseguire nel rapporto convenzionale con il comune di Mereto, che per la conoscenza dei neoconsiglieri comunali è il comune dalla quale proviene il segretario comunale, dottoressa Santoro, tanto dire che prima di venire di prendere servizio a San Daniele era in forza al comune di Mereto. Nel momento in cui il dottor Garuffi è andato in pensione, l'abbiamo sostituito con una convenzione, anzi con l'arrivo della dottoressa Santoro qui da noi, ma giustamente per senso di collaborazione istituzionale nei confronti del comune di Mereto di Tomba, al quale avremmo privato, del quale avremmo privato del supporto e della professionalità della dottoressa Santoro, abbiamo sottoscritto una convenzione. La proposta quindi è quella di rinnovare questa convenzione ponendo come scadenza i 30 giorni successivi alla fine del mandato del sindaco di Mereto di Tomba, che è il sindaco Claudio Violino, che termina il mandato nel 2024. Quindi quando finirà il suo mandato nel 2024, un mese dopo la scadenza, la convenzione si chiude e in quel momento il Consiglio Comunale deciderà se affrontare una nuova convenzione con la nuova amministrazione di Mereto, bisogna vedere anche se loro hanno quella intenzione, o se si andrà verso un diverso assetto. Questa quindi è la proposta di delibera. Se vuole aggiungere qualcosa, dottoressa, è stato sufficiente quello che ho detto io. È aperta la discussione. Non c'è nessun intervento? No. Allora poniamo in votazione la delibera che dice di costituire un'unica sede di segreteria comunale di classe seconda, somma delle popolazioni entro il 31/12/2022 superiore a 10.000 abitanti, fra i comuni di San Daniele del Friuli e Mereto di Tomba, di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra i sindaci dei due comuni, individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione. Dare atto che la convenzione di segreteria avrà validità fino al 30° giorno successivo alla scadenza del mandato del sindaco di Mereto di Tomba. Successivamente la stipulazione sarà trasmessa a cura del responsabile unico del procedimento, la prefettura e le autorità competenti. Costituisce nuova sede di segreteria comunale, diventerà giuridicamente efficace solo il giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale. Di stabilire che graverà a carico del comune di Mereto di Tomba l'onere relativo alle spese di viaggio del segretario comunale da San Daniele del Friuli verso il comune sopraindicato e viceversa, secondo quanto previsto dal contratto collettivo in vigore per i segretari comunali e provinciale. Di autorizzare il sindaco alla stipula della convenzione. Dare atto che il comune di San Daniele del Friuli assume la funzione di comune capofila, demandare il responsabile di servizio competente quant'altro necessario al perfezionamento del presente atto deliberativo. Questo è il quanto. Quindi poniamo in votazione la delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità. La delibera è approvata. Ovviamente anche il comune di Mereto ha già fatto. Ecco, il 26 porterà in consiglio un atto di pari entità per poi dare mandato al proprio sindaco di sottoscriverlo. Punto 7 all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 30 dell'8 marzo 2023 avente ad oggetto variazione di bilancio numero 1 2023 in esercizio provvisorio 2023. E qui si tratta di una delibera urgente che la giunta precedente, sempre da me presieduta ma composta in altra maniera, ha dovuto adottare, che riguardava due questioni. La prima, per 141.000 euro in entrata e poi in spesa, in entrata corrente e in spesa corrente, riguarda la convenzione con la prefettura, meglio il rinnovo della convenzione con la prefettura che scadeva il 31 marzo per l'emergenza ucraina. Quindi non era possibile ovviamente aspettare il nuovo Consiglio Comunale per fare una variazione di bilancio di questa natura senza sospendere il servizio, cosa che non era nelle nostre intenzioni. E l'altro invece, una variazione in maggiori entrate di conto capitale e maggiori spese in conto capitale di 32.589 euro, che riguarda un contributo del PNRR misura 1, misura 1.4.5, piattaforma notifiche digitali, funzionamento servizi e cittadinanza digitale. Anche qui è un finanziamento del PNRR, diciamo, per la transizione digitale, che abbiamo messo in entrata ed in uscita. È un contributo che è arrivato, diciamo, nel periodo di esercizio provvisorio, con la ragioneria si è ritenuto di assorbirlo subito per poterlo mettere a bilancio e quindi rendere il capitolo anche di spesa utilizzabile. Se ci sono delle osservazioni, aperta la discussione. Prego Claudio Chiapolino.
Sì, volevo chiedere, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri e assessori. Volevo solo chiedere in merito non tanto alla variazione, perché è una partita di giro tutto sommato, però se può illustrarci, informarci, o l'assessore come noto lei, sulla situazione in essere dei profughi, capire dove sono collocati, se ci sono solo collocati al centro anziani o se sono ospitati anche in altrove, e le modalità in futuro, insomma, se ci sono altre previsioni di accoglienza. Grazie.
Grazie, assessore Cominotto, prego.
Sì, dunque, i profughi sono alloggiati al centro anziani e qui in via d'Artegna. Non ci sono in previsione altri accessi, perché non abbiamo appartamenti a disposizione e pertanto quelli sono seguiti dall'ente gestore che è l'Oikos, e appunto abbiamo la convenzione con la prefettura fino a dicembre praticamente. Ecco.
Altri? Prego Verdini.
Volevo chiedere all'assessore Cominotto se sa o se può farci certi da dove vengono questi profughi, da che località dell'Ucraina. Grazie.
Sì, in questo momento lei, non so se
sa. Quando seguivamo noi venivano principalmente da Kiev e da altre zone, adesso principalmente non lo so. Adesso con l'ente gestore, se vuole, le farò sapere la provenienza proprio effettiva dei paesi, insomma, ecco. Non sto seguendo in questo momento, perché l'ente gestore fa tutto, gestisce tutto quanto. Anche arrivi e ripartenze, perché magari qualcuno anche è rientrato, si è spostato, insomma, ecco, questa è una convenzione che abbiamo, perciò fa tutto l'ente gestore. Comunque, se vuole, mi informo.
Beh, per me è importante sapere se sono o no provenienti da territorio dichiarato in stato di guerra. Tutto qua. Grazie, assessore.
Sono tutti profughi che vengono gestiti ovviamente dall'Oikos, ma attraverso i flussi della prefettura. C'è la prefettura che gestisce le operazioni di accoglienza, che applica il decreto emergenza ucraina ovviamente di livello nazionale, e che poi alloca sul territorio di competenza della prefettura dove ci sono spazi liberi. E questo. Noi, in questo momento noi mettiamo a disposizione le sistemazioni e poi le partite di giro per quanto riguarda la gestione di queste famiglie. Però il rapporto, diciamo, di gestione dei profughi è proprio della prefettura, che gestisce queste persone sul territorio. abbiamo avuto momenti poi di conoscenza, sono persone molto aperte, abbiamo avuto diversi momenti di conoscenza soprattutto all'inizio con diverse attività, sono persone che si incontrano spesso per la città, che non hanno mai dato problemi, che anzi insomma partecipano, sono anche ben integrate, soprattutto quelle arrivate all'inizio dell'emergenza. Bene, se non ci sono altre domande, poniamo in votazione la variazione di bilancio numero 1 2023 in esercizio provvisorio 2023, la sua ratifica. Chi è favorevole? 16 voti favorevoli. Chi si astiene? Chi vota contrario? Verdini. Quindi 16 favorevoli, Verdini contrario. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? 16 favorevoli. Chi è contrario? Verdini contrario, nessuno ha astenuto, la delibera è approvata a maggioranza. Punto 8. Integrazione tra CAFC SPA ed Acquedotto Poiana SPA, determinazione, indirizzi e mandati. Allora, qui si tratta di, voi sapete che CAFC è una società partecipata dal Comune di San Daniele, è il gestore dei servizi idrici. Da tempo viene avanti un processo di integrazione tra i vari gestori di servizi idrici della provincia di Udine, e per arrivare al gestore unico. Sono già stati fatti nel passato diverse aggregazioni di gestori. Adesso siamo al punto di procedere all'integrazione dell'acquedotto Poiana SPA, cioè di fare l'integrazione tra CAF SPA ed acquedotto Poiana. Vi leggo la delibera. Allora, si propone, lasciando stare le premesse, unitamente agli allegati puntuali e allegati sono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, di prendere atto della normativa nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato, di quei punti A e B delle premesse, di approvare le caratteristiche societarie di integrazione, l'assetto operativo e inerente all'integrazione stessa, come descritti al punto C, di approvare le perizie di stima preliminare del valore delle due società al 31/12/2021 e quindi il valore economico di CAF SPA pari a 100.568.000 euro ed il valore economico di Acquedotto Poiana SPA pari a 11.740.000 euro, di cui gli allegati 4 e 5, quindi diciamo che CAFC vale più o meno 10 volte il Poiana. Di approvare con riferimento alla lettera E delle premesse, cui si rinvia per il dettaglio, l'intervallo del più o meno 7% rispetto alla partecipazione azionaria del 5,619% in CAFC SPA, spettante nell'insieme ai comuni soci di Acquedotto Poiana SPA, in esito alle valutazioni economico-finanziarie di quelli legati 4 e 5, ovvero sia i nuovi soci, i soci di Acquedotto Poiana diventeranno adesso soci di CAFC SPA. Di approvare il fatto che si darà corso all'intera operazione se, in esito alla perizia ex articolo 2343 Codice Civile, la partecipazione di cui il precedente punto 5 sarà compresa tra il 5,226% e il 6,012%. Di approvare che nel caso in cui motivi tecnici conseguenti al completamento del complesso ITER non derivanti dalla volontà di CAFC o di Poiana dovessero determinare il protrarsi oltre al 1 luglio 2023, comunque entro il 31/12/2023, della data di efficacia del conferimento, potrebbe essere necessario procedere all'aggiornamento della perizia redatta dall'esperto nominato dal Tribunale, secondo l'articolo 2343 Codice Civile. Di approvare che, nel caso in cui fosse necessario procedere con l'aggiornamento della perizia di cui sopra, in esito all'aggiornamento della stessa, la partecipazione spettante nell'insieme ai comuni soci di Acquedotto Poiana rientra in un intervallo del più o meno 7% rispetto alla stima della partecipazione determinata nelle perizie legate alla presente delibera. Non sarà necessario risottoporre atti a questo Consiglio Comunale. Questa è una delibera che va in tutti i consigli comunali, ovviamente soci, tanto di CAFC quanto di Poiana. Di sottoporre successivamente ulteriori soluzioni di impostazione a questo stesso Consiglio Comunale nel caso in cui non si realizzi la condizione di cui al precedente punto 6 nonché al punto 8. Cioè, se le due condizioni dette prime non vengono rispettate, allora sarà necessario, per andare avanti, tornare nei Consigli Comunali. Di approvare gli allegati al presente delibera di quella lettera D delle premesse, di prendere atto e di approvare le motivazioni di quanto lettera CF delle premesse. di prendere atto che in dipendenza dell'operazione in oggetto non sono previsti né pagamenti né incassi, risolvendosi integralmente in scambio azionario, quindi nessun passaggio di denaro ma scambio di azioni. Gli azionisti di Poiana diventano azionisti di Kafka. Di dare atto che con lo schema di questa deliberazione, prima di essere sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale, è stato posto in pubblica consultazione, a sensi degli articoli 5,2 del Decreto Legislativo 175/2016, di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di quell'articolo 21 bis della legge 287/1990, secondo quanto disposto dal 5,3 del Decreto Legislativo 175/2016. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 33/2013, nonché dell'articolo 7,4 del Decreto Legislativo 175/2016. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato al fine di partecipare all'Assemblea straordinaria di CAFC S.P.A. di aumento del capitale sociale riservato da sottoscriversi e liberarsi mediante conferimento parziale dell'azione di Poiana in CAFC S.P.A. con attribuzione ai soci comuni di Poiana delle corrispondenti azioni di CAFC nel rispetto degli indirizzi approvati con la presente deliberazione, con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione, nonché di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti, nessuno escluso ed eccettuato, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Questo ultimo punto significa che il Sindaco di San Daniele o suo delegato, un assessore, parteciperà all'assemblea straordinaria di CAFC S.P.A. insieme a tutti gli altri soci per deliberare su questa integrazione. Ovviamente c'è il parere del revisore dei conti nostro, dottoressa Sabrina Cagnina, che esprime il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, integrazione tra CAFC S.P.A. e l'acquedotto Poiana S.P.A. E ovviamente c'è la regolarità tecnica dell'ufficio ragioneria. Se c'è qualche domanda, prego Topazzini.
Sì, stiamo parlando naturalmente di una fusione che quantomeno era auspicabile, visto che ho considerato che gli unici comuni che rimanevano di fuori erano quelli inseriti all'interno della società Poiana, l'acquedotto Poiana. Quindi questo credo che sia uno dei passi fondamentali per creare un ambito territoriale ottimale, creare quindi quelle sinergie importanti a fine di fare investimenti sul nostro territorio. Sappiamo benissimo che i nostri acquedotti sono, non dico tutti, ma maggior parte un colabrodo, e quindi sarebbe importante veramente fare dei piani industriali affinché si raggiunga almeno una onesta, diciamo, mi permettete il termine, onesta gestione di tutto il sistema idrico integrato. Quindi parliamo sia di acquedotto ma anche della fognatura e anche di depurazione, quindi non solo acquedotto. E quindi questo è auspicabile. Chiaramente ci sono l'operazione è fatta in due parti, la prima fino al 2034 e poi c'è la seconda parte che secondo me, io vorrei chiedere al Sindaco come mai in due parti non si poteva fare in un'unica parte. E l'altra cosa è questa, che noi approviamo oggi questo documento dando mandato al Sindaco naturalmente di approvare anche eventuali variazioni della perizia di stima. E qui si parla del più o meno 7%, cioè se la perizia di stima che è già stata fatta però dovesse essere integrata, modificata, per un massimo di più o meno 7% comunque il Sindaco può approvarla, e ovvero può approvare, diciamo, la fusione. E, ecco, vorrei solo porre un po' l'attenzione, cioè stiamo parlando comunque di sempre soldi, anche se ovviamente i soldi non ci sono in modo reale ma virtuale, perché stiamo parlando di azioni da far convergere in una società piuttosto che nell'altra, ma chiaramente parliamo sempre di capitale. Quindi io chiedo al Sindaco, oltre alla domanda precedente, quindi perché in due soluzioni, non una sola, se eventualmente prima di optare per questa soluzione ci avverte un attimino quali sono le ultime, prima di andare a votare, ovvero approvare il documento, se ci fa sapere un attimino se questa perizia è in realtà congrua rispetto a quello che sono i dettami della delibera.
Allora, tecnicamente, perché le due, se la fusione viene effettuata in due momenti, non glielo so dire. Certamente è una materia che è stata seguita in maniera molto approfondita dal CDA, di CAFC e ovviamente dal CDA di Poiana. È un'integrazione che viene avanti da tempo, poi i comuni attraverso il controllo analogo e quindi la commissione di controllo analogo, che è la presenza, diciamo, dei rappresentanti dei soci, in questo caso dei sindaci, a fianco del CDA, hanno valutato questo tipo di percorso. Per quanto riguarda la questione del più o meno 7%, non sarebbe possibile modificare, nel senso, se si sta dentro quel lasso di tempo, come riporta questa delibera, diventa automatico che io ho il mandato, che i sindaci hanno il mandato di approvarla, perché altrimenti vorrebbe dire che rimettere in discussione tutto il percorso. Fate conto che in CAFC, se non sbaglio, siamo 154 soci, ovviamente pesiamo in maniera differente, nel senso che Udine ha un peso molto rilevante rispetto ad altri comuni, San Daniele ha un peso discreto, ma insomma, certamente non a livello di Udine, sono comuni che hanno un peso anche molto, molto più piccolo. E questo per quanto riguarda l'assemblea dove c'è il voto, per quote. Ovviamente c'è anche un voto per test, quindi dove tutti i soci valgono uno, quindi il comune di San Daniele, il comune più piccolo, dico sempre, della Carnia, vale come il comune di Udine. Però avendo un azionariato così numeroso, diciamo che il peso, insomma, anche questa modalità di votazione diventa abbastanza democratica. E sono sicuro che adesso come i tecnici abbiamo deciso che il 7% è l'oscillazione utile a non dover modificare assetti, sono valutazioni loro. Sono sicuro, sotto un aspetto politico, io con i miei colleghi sindaci, quindi immagino tutti i territori che si sono fino adesso espressi, anche seppur informalmente, ma hanno dato indicazione per andare avanti in questa direzione, che sia strategico, l'ha detto anche lei nel suo intervento iniziale, sia strategico fare questo tipo di integrazione. Contemporaneamente, lo sapete, l'avete letto sui giornali, da parte di CAFC c'è stata un'apertura, un inizio di piano di lavoro anche con i gestori del settore rifiuti, per andare verso un cosiddetto gestore unico. Quindi, in maniera ancora non molto embrionale, si sta iniziando a esplorare una strada per andare ad integrare, partendo da CAFC, no, come possibilità di percorso, anche i gestori dei rifiuti, per andare verso un gestore unico. Le sfide che stiamo affrontando sul piano dei gestori di servizi, sovracomunali in ambito di rifiuti o comunque di servizi idrici, e quindi quelli che sono i servizi che stanno sotto l'AUSIL, l'autorità di controllo, sono molto complessi e solo la gestione aggregata può consentire di gestire le nuove dinamiche di mercato dei tempi moderni, considerando che la nostra regione è una regione piccola, da 1.200.000 abitanti, iniziate a immaginare le grandi città o le grandi aree metropolitane, che dimensioni hanno e che tipo di player hanno su quei mercati lì. E quelli sono i player che effettivamente poi gestiscono e fanno anche la moda barra, la modalità di gestione sul livello di ambito nazionale. Ecco. Quindi adesso non so se l'ho risposto, ma posso dirle che tecnicamente noi abbiamo bisogno di approvare questa delibera, che va in approvazione in tutti i consigli comunali, così, senza possibilità di modifiche, se no ci si trova nell'impossibilità per quei territori di poter partecipare, aderire al progetto di fusione. Prego Topazzini, poi Violino. Prima Violino, allora, poi Topazzini.
Se mi posso collaborare per la dipanazione del termine del 2034, nell'allegato 3 nel business plan fa riferimento a quel periodo di traguardo relativamente al piano industriale decennale e poi ovviamente che è inserito nei piani, nei quadrienni di coerenza del servizio idrico integrato del quarto periodo 2024-2027 e 2028-2031, per cui il termine del 2034 pare coerente col piano industriale di prima esecuzione della fusione. Quindi l'atto di fusione è completo e fa la traguardatura al 2034 per verificare la coerenza coi piani del servizio idrico integrato. Questo è nell'allegato 3.
Grazie Violino. Pozzini.
Ma sì, sì, d'accordo che qui ci sono delle valutazioni industriali sicuramente molto più profonde di quelle che magari ha espresso anche il consigliere Violino. Si parla del piano industriale fino al 2034, però qua si parla anche poi della fusione del anche sistema tariffario di quella Topoiana per il 2027, quello che è il periodo di unificazione dei bacini tariffari. Allora, se il piano tariffario all'interno del business plan della Quella Topoiana prevedeva fino al 2034, allora questa correzione di quelli che sono poi i parametri tariffari per il 2027 non rientrano nel business plan della Quella Topoiana. Secondo me qui c'è qualcosa di molto più complesso a livello industriale. Ecco, l'unica preoccupazione, ripeto, noi negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento notevole di quello che sono i costi unitari dell'acqua, siamo passati da un euro in pochi anni a due euro, quindi raddoppiati, e sono anche tutti giustificati questi aumenti perché, come dicevo prima, abbiamo la necessità di rimodernare tutti gli asset territoriali, sia per quanto riguarda gli acquedotti ma anche le fognature. Ma chiaramente noi ci stiamo accollando anche delle spese di quell'acquedotto Poiana, perché se in effetti il piano industriale dell'acquedotto Poiana non è coerente come quello del CAF, allora la gestione poi del nostro acquedotto Poiana sarà sicuramente a carico del CAF. Ma a parte questo, l'operazione io ritengo valida, perché è un'operazione sicuramente da fare proprio per arrivare a un ambito territoriale che coincideva con quello provinciale, ma insomma sono operazioni che a mio avviso andrebbero in qualche modo anche sviscerate un po'. Al di là di questo ritengo comunque valida l'operazione, quindi nulla. È chiaro che ci dobbiamo stare attenti un attimino a non cadere magari in queste situazioni, che dobbiamo collarci noi poi tutte le spese di questa società, insomma, ecco, questo mi pare al minimo, anche se non sborsiamo nessun onere, perché in realtà c'è solo un passaggio di capitale da una società all'altra, tutto qua. Quindi ripeto, nulla in contrario a questo, però ecco, sarebbe importante tenere alta l'attenzione anche su queste valutazioni.
Grazie. Altri? Ospitaleri?
C'è qualcuno che ha aperto? No, perfetto. Io volevo solo sottolineare anche il carattere positivo di questa operazione, l'ampliamento dell'ambito di operatività di CAF, che è uno degli elementi essenziali per creare un bacino sufficientemente ampio per rafforzare la gestione pubblica dell'acqua. Il tema dell'acqua, probabilmente non nei prossimi decenni, ma nei prossimi anni, sarà uno dei temi centrali. Noi ci troviamo a una sfida probabilmente epocale, ma che è già adesso, perché già l'irrigazione dei campi pone già oggi dei problemi, e si guarda con preoccupazione non al futuro, ma diciamo all'irrigazione di questa campagna irrigua estiva. Ci troviamo di fronte a questa sfida epocale in una realtà che ci dice che le nostre infrastrutture perdono dal 30 al 50% dell'acqua. È chiaro che rimediare a questa situazione comporta degli investimenti strutturali importanti che solo realtà più grandi possono fare, con progressivo, quindi necessario, superamento della frammentazione. E in questo senso un'operazione di ampliamento dell'ambito territoriale della compagine societaria è un elemento indispensabile per mantenere la gestione pubblica del settore acqua. Detto questo, e detto che sono importanti anche investimenti infrastrutturali importanti, è compito, e qui il mandato va necessariamente al sindaco o eventualmente al suo delegato che seguirà questa cosa, per vigilare che questi investimenti infrastrutturali non vadano a impattare o non vadano a impattare eccessivamente sulle tariffe dei cittadini. Questo è un compito che spetta alla rappresentanza dei sindaci, è un elemento che andrà attentamente valutato nell'ambito del controllo analogo. Scendendo più, anche se poi usciamo un po' dalla delibera, siccome Kafka ha fatto degli investimenti importanti negli ultimi anni nel nostro territorio, sarebbe interessante magari dedicare in uno dei futuri consigli comunali un po' di tempo a un aggiornamento sulla progressione, sull'ultimazione di questi lavori.
Grazie consigliere Spitaleri, sì. Altri interventi? No? Allora, poniamo in votazione l'integrazione tra Kafka S.p.A. ed Acquedotto Pugliano S.p.A., determinazione, indirizzi, mandati. Chi è favorevole? Unanimità per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Stesso risultato, unanimità, la delibera è approvata. Punto 9, una delibera simile, riguarda sempre Kafka S.p.A. e in questo caso Friulab S.r.l. Friulab S.r.l. è una partecipata del Kafka all'88,4%, cioè Kafka possiede l'88,4% di Friulab S.r.l., mentre il restante 11,6% è in quota in capo a Acquedotto Pugliano S.p.A. Allora, qui per sintetizzare, Kafka acquisisce ha intenzione di acquisire l'11,6% di azioni che sono in possesso dell'Acquedotto Pugliano, diventare così azionista al 100% di Friulab S.p.A. e a questo punto accorciare la catena di controllo e quindi fondere Friulab S.r.l. nella stessa Kafka al fine di efficientare, insomma, la gestione, integrare la società e efficientare la gestione del servizio. Questo è in maniera molto molto stringata. Anche qui c'è il parere positivo del revisore del Comune di San Daniele, che esprime il proprio parere favorevole, datato 17 aprile 2023. E basta. Ci sono osservazioni su Friulab? Topazzini?
Anche qui naturalmente sono operazioni, insomma, che andrebbero sviscerate con più delicatezza, ma è chiaro che poi le persone che sanno o comunque hanno le competenze in materia sono molto poche. Credo che solo chi ha fatto i documenti poi sappia cosa ha fatto. Al di questo, io insomma chiedo alla nuova amministrazione che per le prossime approvazioni e ordini del giorno di questo tipo magari si possa costruire la commissione, magari ad hoc, per capire anche come funzionano queste fusioni. Qui chiaramente non si parla di azioni, ma si parla di schei, di soldi, perché qui parla di 200.000 euro, che è la quota che verrebbe acquisita da CAF per avere la titolarità di Friulab. Però mi leggendo un po' i documenti ho visto che la Friulab ha l'80% di soci di Friulab, mentre il restante 20% è Idrogea. E mi sta a dire, Sindaco, se il discorso di Idrogea rimane all'interno del pacchetto di fusione, ovvero di vendita nei confronti del CAF? No, vedo che, almeno io leggo qua la relazione, la perizia di stima del valore economico della società Friulab. Friulab qui dice a pagina, poi dico anche la pagina perché insomma è comunque il punto 2.2, dice l'attività di Friulab svolta a favore dei soci si attesta attorno all'80%, mentre il residuo 20% è realizzato nei confronti di Idrogea. Allora, Idrogea, che è una società di Pordenone, quindi ha delle quote di Friulab o... Mi dica.
No. Le quote di Friulab sono interamente possedute da CAF per 88,4 e per il restante 11,6 da Pugliano. Friulab svolge servizi per l'80% in favore di CAF che è Pugliano e per la parte residua per Idrogea, ma sono servizi che svolge. Una volta integrata la società, cioè una volta che CAF ha il 100%, la società continua a svolgere i suoi servizi e una volta che viene integrata, cioè fusa all'interno di Kafka stessa, quindi non esiste più FruLab, ma esiste la struttura di FruLab all'interno di Kafka, continuerà a svolgere i suoi servizi. Potrà anche cambiare, attualmente quelli sono i servizi svolti, nel tempo potrà aumentare e quindi svolgere servizi anche per altri o diminuire, insomma, ecco. Ma in realtà evidentemente se oggi l'assetto di mercato è quello, evidentemente probabilmente rimarrà più o meno così nell'immediato futuro. Forse all'interno di CAF, cioè integrando all'interno di CAF, ci sarà la possibilità anche di sviluppare ulteriore business sotto quell'aspetto. Ma l'idrogeno non c'entra con le quote?
No, va bine, questo è ineludibile, nel senso che è giusto e corretto che l'attività che svolge FruLab la fa anche per Idrogea a questo punto, ma mi sembra di capire che Idrogea sia una società che fa lo stesso mestiere. Almeno io ho inteso questo, però potrei sbagliarmi, quindi. Al di là di questo, la FruLab non svolge solo attività di verifica dell'analisi nell'ambito dell'acqua, no? Ma mi sembra che fa anche altre attività. Quindi il CAF domani mattina farà, ovvero avrà all'interno tutte le attività di FruLab che faranno non solo verifica della qualità dell'acqua, ma anche altre attività tipo nel settore alimentare, mi sembra di capire. Quindi il CAF farà anche questa cosa o è una cosa solo iniziale, poi verrà modificata? Perché credo che avere anche queste attività che non c'entrano niente con quello che è l'ambito territoriale ottimale, non credo.
In questo momento si parte così, quello che verrà integrato sono l'accorciamento della struttura societaria, che poi discende anche da una norma nazionale che chiede la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, no? Quindi chiede a tutte le società pubbliche o di controllo pubblico di provvedere a una razionalizzazione, tanto dire diminuire il più possibile il numero di società cercando di integrarle o di integrare i servizi che queste svolgono se resi necessari, o se sono servizi che si intendono non necessari all'oggetto sociale del servizio in aula della società pubblica, di dismetterli. Quindi non so se Kafka aveva una partecipazione, dico una stupidaggine, nella IBM, che non ha interesse, allora quella è una partecipazione che va dismessa. Faccio un esempio stupido, ma per farvi capire, di un settore che non ha niente a che vedere con l'attività di Kafka, no? Che è il servizio integrato di gestione dell'acqua, insomma, e del recupero della fogna. Insomma. Altri interventi? Spitaleri?
Io volevo solo associarmi all'auspicio del consigliere Topazzini, perché ovviamente premetto che è normale che poi questi siano pacchetti precompilati a livello sovracomunale che arrivano nei comuni e sui quali ovviamente altro non si può fare che prendere atto e approvare. Sarebbe però utile, qui mi associo all'auspicio del consigliere Topazzini, che su tematiche di questo tipo si potesse fare un esame preventivo in una commissione, anche perché tutti i consiglieri comunali abbiano compiutezza di quello su cui vanno a esprimere un voto positivo. Questo secondo me richiede un po' di tempo, almeno per spiegare nei suoi massimi elementi l'operazione societaria e l'impatto che può avere sul comune, anche perché questo è il nostro ruolo di consiglieri comunali. Se poi dobbiamo andare a riportare ai cittadini, ovvio, non è che dobbiamo illustrare i dettagli tecnici, ma almeno gli elementi di massima di queste operazioni su cui esprimiamo un voto favorevole dovrebbero essere da ciascuno di noi, e mi metto me per primo, compresi e analizzati negli elementi principali. Spero, siccome so che ce ne saranno varie di queste operazioni o comunque di queste delibere relative a tutti gli enti sovracomunali partecipati dal comune, che questo approccio poi si possa realizzare.
Allora, sulla questione delle tempistiche, queste sono delibere urgenti che devono essere approvate entro il 30 di aprile. Anche le delibere che verranno dopo, quelle che riguardano le tariffe, hanno la scadenza del 30 di aprile, ed è per questo che diversamente a come si è fatto in altri consigli di insediamento, in questo consiglio di insediamento abbiamo previsto l'inserimento di tutte queste delibere che, diciamo, è inusuale per un primo consiglio di insediamento. L'abbiamo fatto anche approfittando che con il nuovo regolamento che ci siamo dati di funzionamento del consiglio comunale sono sempre previste due sedute, per cui l'intenzione nostra era quella di fare un po' di delibere questa sera e poi rimandare alla seconda seduta il 27. Non saremmo stati in grado di organizzare una post questa seduta una nuova convocazione entro il 30 di aprile e quindi si è utilizzato quello strumento lì. Per quanto riguarda le commissioni, andranno senz'altro costituite a breve, arriveranno le comunicazioni da parte della segreteria, anche perché avremo necessità per esempio di andare con un consiglio per il bilancio di previsione intorno a metà maggio, e è necessario che oltre al deposito di tutti gli atti di bilancio presso i consigli comunali si esprima anche la commissione bilancio. Commissione bilancio che in questo momento è valida per la componente di composizione di nomina da parte dei borghi, che sono ancora in carica fin tanto che non verranno eletti i nuovi comitati di borgo, mentre ovviamente va integrata e sostituita per la parte di competenza del Consiglio Comunale maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda sempre la questione di cosa dirsi e cosa non dirsi in commissione, su questioni del genere la parte politica, che è quella che ci interessa, la parte politica è un po' più generale, secondo me, nel senso che i consigli comunali, i gruppi di maggioranza e minoranza, anche nelle forme, anche nei momenti non prettamente istituzionali, cioè durante il consiglio comunale, possono ragionare e confrontarsi sull'indirizzo politico, cioè se si deve andare verso un'integrazione o meno. Voi capite che società grandi come CAFC, dove ci sono 154 comuni, no, se si dovesse iniziare a ragionare dei dettagli dell'operazione, no? Anche solo per sommi capi, no? in un modo o nell'altro, diventerebbe un qualcosa che non arriva mai alla fine. E per questo ci sono degli organi intermedi diversi, cioè i consigli di amministrazione che poi agiscono e rendono conto ad una delegazione di sindaci che fanno parte delle assemblee di controllo analogo, e ancora di più sono monitorati dall'AUSIL, che è l'autorità unica dei servizi integrati idrico e rifiuti. E quindi diciamo che ci sono già degli organi che seguono la parte tecnica. Sarebbe impossibile portare la discussione in altre sedi, perché se il nostro Consiglio Comunale decidesse che c'è un parametro da portare avanti, questo potrebbero farlo altri 154 comuni e non si arriverebbe mai alla fine della cosa. Il fatto di dire si deve andare verso l'integrazione, oppure per una posizione per dire non si deve andare verso l'integrazione, quello è un fatto meramente politico che esula dal tecnicismo di come si deve gestire tecnicamente l'operazione, e quello invece è una cosa che secondo me fa parte di noi. Comunque torno a dire che le commissioni verranno costituite a brevi, anzi invito i capigruppo a essere, e i gruppi a essere celeri poi nell'indicazione dei propri rappresentanti, sia come consiglieri eletti sia come esperti di competenze, in modo da rendere queste commissioni operative. Se ci sono altri interventi? Topazzini?
Sì, sono d'accordo con lei sull'indirizzo e sul fatto che l'operazione verrà fatta, perché no, tutti quanti siamo d'accordo su questo. Il problema è, o diamo mandato al sindaco di fare qualsiasi operazione, allora evitiamo di venire qua in Consiglio Comunale a confrontarci su questi temi, ovvero dobbiamo essere tranquilli quando alziamo la manina, le operazioni sono state fatte con i dovuti modi. Ci sono anche le perizie giurate, peraltro, quindi va benissimo. Però anche a livello strategico, magari una considerazione: se l'aggregazione adesso di Poiano Acquedotto comporta degli investimenti e un sistema tariffario che aggraverà magari il nostro territorio, quello possiamo dircelo. Magari non sarà così, magari, e spero che non sia così, ma ce lo dobbiamo dire. Perché questa operazione porterà anche delle valutazioni del genere, tutto qua comunque.
Sì, ma nel caso si dovrebbe anche iniziare a ragionare, se non si fa l'operazione, quali sono le altre ricadute. Cioè si dovrebbe iniziare a scandagliare tutta una serie di scenari che, torno a dire, sono in capo agli organi di gestione. Gli organi di gestione sono i due consigli di amministrazione, in questo caso delle due società, Poiana e CAF. Questi organi di gestione rendicontano innanzitutto al controllo analogo e vengono poi portate avanti sotto l'aspetto politico, demandando, torno a dire, alle perizie, al controllo del revisore dei conti dei singoli comuni. Quindi su questa operazione sono 154 revisori più o meno per quanto riguarda CAFC, che analizzano la delibera e dicono sì, no, va bene, non va bene. Poi ci sono i segretari comunali che guardano la parte che interessa, diciamo la parte normativa, tipo la razionalizzazione delle partecipate, ed è un po' così, insomma, ecco. Poi ci sono le due diligence, cioè quando sono operazioni di società che valgono milioni di euro, ci sono delle due diligence, cioè di esperti che per un medio-lungo periodo di tempo fanno delle operazioni di reciproco controllo sui conti dell'altra società, per vedere se i bilanci sono a posto, se ci sono degli aspetti che in positivo e negativo che vanno sviscerati, eccetera. Quando dopo la due diligence arriva delle valutazioni, ecco, ma torno a dire, sono cose abbastanza complesse e lunghissime. Se adesso andremo sui rifiuti a dire che effettivamente si deve andare verso il gestore unico, che sia il percorso tramite il CAF, che sia il percorso intermedio tramite più fusioni fatte per passi, si parla di percorsi che durano anni e anni e anni, e nel frattempo vedete come cambiano anche gli aspetti economici, ma è un obiettivo di medio-lungo periodo, una strategia di medio-lungo periodo. Va bene. Comunque le commissioni sono un luogo dove possiamo parlare un po' di queste cose. Chiuderei la discussione, porrei in votazione la delibera, indirizzi e determinazioni volte alla fusione per incorporazione di Firulab SRL in CAF SPA, chi è favorevole? Unanimità. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità. Bene. La proposta ora è quella di sospendere qui la seduta al punto 9 e quindi da trattare il punto 10, 11, 12, 13, 14 e poi anche il 15 nella seduta che continuerà giovedì 27. Sì.
Chi punti comunque stasera si può rimandare di mezz'ora invece delle 6 e mezza, 7.
Che ora è?
Le 7? Ho sbagliato? Allora chiedo scusa.
Sì, per i consiglieri nuovi, ecco, vi spieghiamo, no? Perché noi siamo abituati, abbiamo fatto noi la modifica. Ogni volta che convochiamo il consiglio, siccome abbiamo avuto esperienze di consigli che sono andati avanti a notte fonda, eccetera, ci siamo dati la regola che normalmente alle 23.45, anche soprattutto per rispetto del segretario comunale che dopo una giornata di lavoro continua il suo lavoro qui, quindi insomma a un certo punto anche per l'attenzione, per seguire bene i lavori non è più umanamente possibile andare oltre, si sospende la seduta e si continua con una seconda seduta. Quella seconda seduta viene già predeterminata all'atto della convocazione. Questo per evitare di perdere tempo, di dover il giorno dopo il Consiglio fare una nuova convocazione, fare altre convocazioni ai singoli consiglieri, aspettare il tempo, eccetera. Quindi la seduta si sospende qui, col punto 9 approvato. Il 27, giovedì alle ore 19, ci ritroviamo per proseguire con l'approvazione e la discussione degli altri punti restanti. Grazie a tutti e buona serata.